Aspettando la famosa batteria del microfono, riprendiamo un attimo il discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa, no, che era l'altro ieri. Allora, abbiamo visto che la sociologia comincia con la rivoluzione industriale e abbiamo cominciato ad accennare che di fatto uno dei motivi e uno dei fatti significativi con i quali questa cosa si collega, si connette, è la comparsa di una nuova classe, oggi diciamo classe, poi vedremo perché va un po' rispecificata la cosa, comunque di un nuovo strato sociale, che è la borghesia. Ok? Tant'è che una delle accuse che vengono mosse alle scienze sociali e in particolare alla sociologia è quella di essere un discorso apologetico del primato della borghesia. Chissà cosa vuol dire apologetico?
In difesa.
In difesa di. Ok. Quanti sapevano cosa vuol dire apologetico? Ecco. Ok. Quindi. Così va meglio?
No.
No, si sente una chiamica uguale. Abbiamo questo.
Tre ore di lezione senza microfono non le so dal vivo. C'è proprio pezzo.
Adesso va bene?
Ok.
Allora vediamo se riusciamo a tenere la distanza corretta. Allora dicevamo, quindi, quelli che non sanno cosa vuol dire apologetico sono pregati la prossima volta che non sanno qualcosa di alzare la zampetta e dire non so che significa, perché se no abbiamo delle difficoltà di comunicazione piuttosto concrete. Dunque, dicevamo quindi un discorso apologetico della borghesia, quindi che vuol dire di fatto una giustificazione dello status, dell'importanza della sociologia in questa nuova società che viene costituendosi. Società che chiameremo evidentemente moderna. Noi siamo, da questo punto di vista, gli epigoni della società moderna. Che vuol dire epigoni?
Oh,
bene, vedete che è importante. Gli epigoni sono gli ultimi, quelli che arrivano proprio alla fine. Per certi versi non è un pregio, di solito è un termine un po' spregiativo, però di fatto noi qui ci troviamo, nel senso che
come era messo nel discorso di...
siamo gli epigoni della società moderna. Allora dicevo, quindi questo di norma non è un pregio, però dal nostro punto di vista perlomeno temporalmente non possiamo dire diversamente, nel senso che noi arriviamo, voi più di me, ma io in qualche misura anche, come quelli che si beccano proprio la fine della società moderna, quella dove non c'è, cioè, cominciano ad esserci delle difficoltà di comprensione della realtà. Credo di avervi già accennato la volta scorsa che questo in qualche misura ci porta vicino a com'era il momento di fine Settecento. Quindi voi con qualche possibilità siete in grado di capire abbastanza bene come si trovassero i nostri antecedenti, i nostri predecessori che erano lì in quel periodo. Si trovavano a ragionare della realtà in cui vivevano con delle categorie che non erano più adatte a descriverla. Adesso sto giusto studiando per un altro corso un libro con cui forse farete i conti fra qualche tempo, che è di Ulrich Beck, che è uno dei più grandi sociologi che si sono occupati dei temi che vi sono cari. Questo è quello che ha scritto La società del rischio. Questo si chiamerebbe, se fosse una traduzione normale, La società del rischio globale, però insomma il discorso è tutto qui. E dice esattamente questo, dice il problema con cui ci troviamo noi a vivere è che usiamo dei concetti e delle strategie di fine Ottocento per affrontare la società del XXI secolo che non è più quella e che quindi ci crea delle grosse difficoltà. No? Come dicevamo l'altra volta, uno dei discorsi più significativi da questo punto di vista è il problema del lavoro. No, noi continuiamo a ragionare come se ci trovassimo agli inizi della rivoluzione industriale, quando la forza lavoro era la cosa più importante, la cosa più di maggior valore di cui disponessero gli stati, gli industriali, eccetera, quando oggi non è più così e sarebbe ora che cominciassimo a rendercene conto, perché altrimenti abbiamo delle grosse difficoltà che culminano in episodi come quelli che abbiamo visto martedì, del direttore delle risorse umane di Air France che riesce a salvarsi per un pelo con tutta gente inferocita che vorrebbe ammazzarlo, perché no, quelli sono gli esiti, purtroppo, come abbiamo detto. Sono gli esiti anche perché, come credo di avervi già accennato, quando non c'è la comprensione, nell'essere umano normalmente subentra la violenza. Noi siamo umani e colti fin tanto che riusciamo a capire quello che succede. Quando non è più così, provate a ricordarvi se vi siete mai trovati in una situazione di questo genere in cui non avevate gli strumenti per rendervi conto di cosa accadesse, e sentite l'ansia che monta, sentite la rabbia, e presto succede qualcosa di antipatico. Noi siamo fatti così, che ci piaccia o meno, siamo razionali fino a un certo punto. E riusciamo ad essere razionali fin tanto che ci vengono dati gli strumenti per capire che cosa succede, perché ci vengono fatte delle richieste, perché capitano certe cose, eccetera. Oggi purtroppo il sapere per come è articolato non aiuta da questo punto di vista. Noi, e mi ci metto senza nessuna difficoltà in mezzo, nella grandissima parte dei casi non abbiamo idea di come funzionino le cose che usiamo. Ma le più bieche, no? Voi avete in mano delle penne a sfera. Qualcuno di voi saprebbe ricostruire una penna a sfera? Stavo scherzando con i vostri colleghi della magistrale l'altro giorno, gli ho detto, ma se voi avete visto che c'è un...
Smontata, intende, scusi, se cioè, perché a questo punto faccio così...
No, a ricostruirla proprio ex novo.
No,
infatti, supponevo. Allora, dicevo, non so se sapete che c'è un serial televisivo ultimamente che è di una donna che si trova scaraventata nel 300 o 400 anni avanti, cioè indietro nel tempo. E quindi dicevo a questi ai vostri colleghi, e ve lo dico anche a voi, ma se voi vi trovaste in una situazione del genere, cos'è che riuscireste a rifare di quello che usate quotidianamente qui? Cioè, cos'è che sareste in grado di riprodurre e di insegnare a quelli che sono lì dicendo, oh, io vengo dal futuro, ti so far, ti faccio? Io ho detto, la cosa migliore è che gli direste di lavarvi le mani, già staremmo un passo avanti. Però non è tutta sta conquista, non so se fate caso. Cioè noi di fatto partecipiamo del sapere tecnologico nel quale viviamo immersi in modo estremamente marginale. E noi sappiamo usare le cose, se siamo bravi, se non manco quello, però diciamo sappiamo usare le cose. Ma a rifarle, manco lontanamente, capite? E questo è una forma di alienazione, non so se qualcuno di voi ha presente questa figura filosofica che era stata proposta inizialmente da Marx, no, vuol dire essere, come dire, estraniati, tirati fuori dal flusso di comprensione di ciò che si fa. Lui ne parlava nel lavoro, ma noi ne parliamo ancora peggio, ne parliamo nella vita, noi oggi facciamo cose senza sapere perché, no? Oggi alla radio sentivo questa nuova inchiesta, perché è un problema che gira spesso ultimamente, delle competenze finanziarie del cittadino medio. Il cittadino medio non sa niente di finanza, questa è la questione semplice. Eppure la finanza, oggi come oggi, è l'istanza principale rispetto alla quale succedono cose. La finanza è quella che ha in qualche misura causato la crisi del 2008, la finanza è quella per la quale si fanno delle scelte di certi generi anche in politica internazionale. Prendete la Grecia, per esempio, prendete tutta un'altra serie di misure, una serie di tassazioni o non tassazioni che stanno accadendo qui oggi. La finanza dovrebbe essere quella che noi conosciamo meglio, no? Perché visto che ci si comporta tutti in riferimento alla finanza, sarebbe il caso di sapere di che parliamo. Ora, la mia privata opinione è che non lo sappiano manco quelli che fanno la finanza di che si tratta. Ma questo è un mio problema personale che argomenterò strada facendo, insomma. Ma anche fosse vero che loro sanno qualcosa, la sanno solo loro. Ma tutti noi viviamo al ritmo della finanza. Non so se avete visto lo squalo di Wall Street, Wall Street e tutti i film relativi a questo tipo di ambiente, no? Il lupo di Wolf of Wall Street, ma c'è anche Wall Street 1 e Wall Street 2, ce ne sono parecchi, ne hanno fatti, perché insomma, visto che è un argomento abbastanza significativo, ci si torna sopra spesso. Però ecco, il punto è questo: loro hanno un sapere per qualche verso esoterico, lo potremmo chiamare una forma di sapere esperto, e cominciate a tenere presente questo tipo di definizione, perché sul sapere esperto ne ci concentreremo parecchio. Dimmi.
Non è un cioè...
Hai una bella voce, alzati e farci sentire a tutti. Oh, una volta.
Allora, per come la vedo io, secondo me è un modo di fare. Cioè, le persone più importanti, quelle che gestiscono il potere, forse può essere anche una scusante, però l'uomo medio di per sé non ha grandi non ha grandi conoscenze di tutto quello che lo circonda, perché c'è un fine dietro questo, cioè che chi ha il potere cerca di mantenerlo, diciamo, dando al popolo quel minimo che gli serve per la comodità della vita, però senza in realtà dargli il vero potere, che è quello di realizzare le cose. Per questo io non saprei riprodurre un computer, lo so usare perché mi fa comodo nella vita, però non lo so riprodurre perché altrimenti Steve Jobs avrebbe un rivale.
Ma guarda, a me piacerebbe tanto che fosse così, però magari per la produzione del computer può anche darsi, anche se, come vi dicevo tutta la volta scorsa, per esempio le stampanti 3D oggi cominciano a creare qualche difficoltà. Ma il problema generale è che non c'è nessuno in pratica che proibisce all'uomo medio di farsi questo sapere. Magari per il computer no, ma per la finanza sì, no? Però non lo fa, quello è il problema. Io sono utente da anni di una banca che si chiama Fineco, una banca online, dove ci sono i corsi di alfabetizzazione alla finanza. Io qualcuno l'ho fatto, sono lì, ma non gliene frega niente a nessuno. Il problema non è di colpa, per certi versi, anche se ragionassi con i vecchi criteri potrei dire che è pure colpa nostra, anzi è principalmente colpa nostra. Non è tanto un problema di colpa, quanto un problema di tanti fattori, fra cui c'è anche una fallacia, una debolezza del ruolo soggettivo. Noi siamo molto comodi, noi non vogliamo perdere tempo, vogliamo che le cose funzionino così, non ci devono rompere le palle, detto proprio in romanesco andante. Ecco, questo però, questo atteggiamento, se viene anche confortato e istigato, diventa l'atteggiamento per il quale tu sei uno che può essere preso e spostato e si può fare qualsiasi cosa. Ecco perché vi dicevo l'altra volta e ve lo ribadisco adesso e ve lo dirò fino alla nausea: voi dovreste essere meglio di questo. Ma non perché vi permetterà di lavorare, perché ve lo dovete, perché è un problema di dignità umana, perché non è pensabile vivere regolarmente in condizioni nelle quali non hai idea di che cosa accade. Perché te la puoi fare l'idea, oggi, i mezzi ci sono, c'è internet, ci sono miriadi di possibilità per imparare, miriadi, no? Quanti di voi parlano inglese? Vediamo se sto dente subito perché... o capiscono l'inglese? Stiamo migliorando un pochino, non barate, quelli, cioè, chi di voi è in grado di leggere un sito normalmente su internet? Già è un passo avanti, ok, meglio. Di solito l'inglese è una catastrofe, no? Di solito noi non abbiamo modo di fare, non possiamo usare, io uso canzoni in inglese a lezione spesso, ma ogni volta è un dramma perché non c'è verso di far capire che parliamo. Ma il grande problema è che quelli che non hanno alzato la mano e quelli che l'hanno alzata devono ricordarselo pure loro. Non potete permettervi di non parlare inglese oggi. Che vi piaccia o no, non è che a me questo piaccia, però devo essere in qualche misura oggettivo. Quando io ho cominciato, quindi parliamo di 30 anni fa, 25 anni fa, mi ricordo, insomma, n anni, andavo a fare i colloqui o andavo da qualche parte e mi dicevano: ma lei parla inglese? E io, ringraziando Dio, parlavo inglese e francese ed ero contento, perché, come dire, no? Oggi la domanda è: che altro parla a parte l'inglese? Non so se vedete la grossa differenza. Cioè l'inglese è una componente alla quale non si può rinunciare, e imparare l'inglese oggi è facile. Allora, io mi sono iscritto a Babbel perché sto studiando il tedesco, che mi diverte come idea. 19 euro ogni 6 mesi, 3 mesi, se lo fa. E c'hai un tutorial continuo, vuoi fare inglese quando ti pare, anche 24 ore al giorno, non c'è problema, è lì. Ma se non vuoi spendere manco 6 euro al mese, c'hai internet, c'hai il mulo, c'hai gli streaming, c'hai tutti i testi delle canzoni, i libri in lingua, i film con i sottotitoli, senza i sottotitoli, uno che te li gesticola, uno che te li racconta, i sottotitoli. Cioè, come fai a non imparare l'inglese? Perché non te va. Mi dispiace farvelo presente, però purtroppo è così, e non potete permettervelo. Perché l'inglese, oggi come oggi, a parte tutto, a non dire nient'altro, ma vi taglia fuori dall'80% del web. Secco, così, senza aver fatto niente. Voi riuscite a leggere soltanto quei 4 siti dove si parla solo italiano? Su 4, che la gran parte manco vale granché la pena. Ma già vai a giocare con qualcuno online e non te capisci più. Perché giochi con neozelandese, giochi con cinese, giochi con coreano, e che pensi? Che quelli capiscano l'italiano perché sei simpatico? No, a parte che l'italiano è molto più diffuso di quanto non paia, per una serie di motivi che a volte mi lasciano di stucco pure a me, perché insomma, francamente. Però non è che puoi contare sulla diffusione della lingua tale per cui dove capiti parli in italiano.
Però qualcuno, cioè adesso la lingua del futuro sarà il cinese, questo...
Oh, boh, che la lingua del futuro sarà il cinese, ci vorrà un po' di tempo, perché il problema dell'inglese, o meglio il pregio dell'inglese, è che ti permette di farti capire dagli altri rapidamente. Il cinese, prima che riesci a farti capire da qualcuno, prima che capisci tu e ti riesci a far capire da qualcuno, sono passati 5 anni.
Però adesso io parlo di economia chiaramente, la Cina, la Repubblica Cinese sta arrivando.
Ah, ma certo, chiaramente, però parlano inglese pure cinese al momento, poi vedremo.
Sì,
Comunque, diciamo che il vostro collega tocca un argomento interessante. Oggi come oggi, se uno volesse fare un investimento sensato sulla sua vita, dovrebbe studiare il russo o il cinese, è vero, perché a momenti avremo bisogno di sempre più di qualcuno che sia in grado di parlarle come lingue, perché la traduzione va pure bene, ma insomma, per certi tipi di trattativa è opportuno capire quello che dicono gli altri senza passare attraverso seconde e terze vie, se no diventa complicato. Vabbè, comunque. Quindi il discorso centrale è questo. Il punto è che noi dobbiamo voler costruirci. Poi dopo ci sarà pure qualcuno che ci remerà contro, per carità, è vero, no? Io ogni volta che vado a cercare un libro in libreria, guarda caso, non c'è. No, c'è la libertà di stampa, non c'è censura, però se voglio leggere un libro lo ordino, mi aspetto 10 giorni, mi dicono che forse lo ristampano, chissà che fine ha fatto, in libreria non c'è, è scomparso, insomma non è facile, riesce a leggere cose, altre cose non riesce a leggere, quindi in effetti solo questo, no? Però ripeto, oggi le condizioni per educarsi, per coltivarsi, per migliorarsi ci sono tutte. Allora il problema, riprendendo quello che dice il vostro collega, può essere che ci hanno fatto passare la fantasia. Questo sì, questo è vero. Questo è vero perché abbiamo trattato e stiamo trattando a tutt'oggi il sapere come una merce qualunque. Il sapere non è una merce qualunque. Il sapere è qualcosa che fa una radicale differenza nell'averlo o nel non averlo. A parte tutto, il sapere ha una caratteristica, anzi due caratteristiche. Una, non è sottraibile. Una volta che sai, sai. C'è nessuno che può venire a toglierti quello che sai, prima. Due, il sapere è condivisibile all'infinito. È l'unica cosa che tu dai a qualcuno e vi arricchite entrambi. Tu insegni una cosa a uno, sapete una cosa in due. E tu la sai sempre, non te ne sei privato. E pensateci, non è ovvio. Non è ovvio affatto. Il sapere è un modello di rapporto con l'altro che la nostra cultura non sta assolutamente praticando. La nostra cultura è fondata su io do a te, tu paghi me, e io do a te meno che posso e tu paghi me più che posso. Quello è il modello. E se non ti do, tu schiatti. Pensate soltanto alle politiche energetiche dei grandi paesi oggi. La Russia, l'Afghanistan, l'ISIS, gli americani, la Libia, no? Tutto quello che sta accadendo intorno a noi. In larga misura si fonda sulla disponibilità di pochi di cose che sono di valore. Io ho il gas e tu fai come dico io, se no schiatti, facile. Quindi il sistema di potere nel quale noi viviamo ad oggi è costruito su un problema di scarsità e distribuzione difficoltosa di cose e di accumulazione. Come abbiamo detto la volta scorsa, la proprietà privata nasce e ha una serie di conseguenze. Però per molti versi il modo di essere di oggi, sia che si sia venuti all'università, sia che non lo si sia fatto, è orientato verso un superamento di questo stato di cose. Come vi dicevo, i beni comuni non sono una scoperta, sono un recupero di qualcosa che era in vigore precedentemente, che abbiamo deciso che siccome era in vigore precedentemente era sbagliato, perché i moderni sono presuntuosi in un modo esagerato proprio, e oggi che i moderni non è che se la passino granché bene, possiamo dire, ma non è che forse non era tutta sta cattiva idea quel modo di fare? Forse quello ci risolverebbe un sacco di problemi. Forse potremmo vivere in un altro modo. Forse, non è detto, però i fermenti ci sono. E il sapere fa parte di questo discorso. No? Io avevo cominciato, mo vediamo se riusciamo a rifarlo ripartire, ve lo dico e voi chiedete, così almeno magari mi aiutate a fare massa critica. Avevo cominciato con uno sportello, un armadio di book crossing. C'è qualcuno che sa cos'è il book crossing? Il book crossing è gente che lascia liberi i libri. Libri liberi. Nel senso che il libro è un tipo di merce di questo genere, che tutti continuano a dire che è esattamente uguale a un pacchetto di cereali oppure a una saponetta, e non è vero, perché un libro lo puoi leggere 10, 1000, 2000 volte. Già tu, leggendolo 10 volte, trovi 10 cose diverse. Ma tu l'hai letto e lo puoi dare a qualcun altro che lo legge anche lui e che poi lo fa leggere a qualcun altro ancora. I libri sono idee. I libri sono il veicolo del futuro per molti versi, che se ne continui a dire, gli ebook, le cose, sì, per carità, però staremo a vedere. Ad ogni modo, il Book Crossing cos'è? È un posto dove ci sono dei libri che se volete prenderli, li potete prendere, non dovete registrarvi, non dovete dire niente, non dovete lasciare documenti, non, nulla. Se poi li riportate o li date a qualcun altro, va bene lo stesso. Se avete dei libri a casa che non vi servono più, portateli, perché è così che funziona. Il libro è una non merce, il libro è un'opportunità. Una volta che tu l'hai letto, se pensi che ti possa riservire e te lo vuoi tenere, per carità, va benissimo, cioè no, capirai, mi stanno scacciando da casa i libri, per cui lo so bene. Però ci sono anche altri libri con i quali, una volta che ti sei passato quelle 2-3 ore di piacere, puoi anche rinunciare, li dai a qualcuno, li lasci. Ecco, quello è il book crossing. E sono tutte pratiche che, dal punto di vista della sociologia, costituiscono degli indicatori sociali, come vi dicevo la volta scorsa. Perché sono delle pratiche che segnalano dei comportamenti e dei cambiamenti culturali più profondi. Tu sei disposto a privarti di qualcosa che è tuo e che ti hanno insegnato che quello che è tuo è tuo e te lo devi tenere stretto, eccetera, eccetera, eccetera. No, tu sei disposto a privarti di qualcosa che è tuo a favore di qualcun altro. Sei disposto a entrare in un rapporto con questi oggetti e con queste merci che è diverso da quello che ti è stato presentato come l'unico rapporto possibile. No? Stesso ragionamento il copyleft. Qualcuno sa cos'è il copyleft? Io non sono nativo digitale, voi dovreste, quindi un minimo. Il copyleft è una nuova forma di rivendicazione della proprietà intellettuale di qualcosa che rientra esattamente nel discorso dei commons e che vuol dire quindi che tu permetti la fruizione di tuoi prodotti purché questi prodotti possano essere riutilizzati da altri o si riconosca il fatto che tu ne sei l'autore e quindi ci sia scritto questa fotografia l'ha scattata Fabio D'Andrea o questa fotografia l'ha scattata Mario o quello che è e quindi tu autorizzi chiunque a farne uso, quindi rinunci al copyright che è il diritto di utilizzo tuo e basta a meno che non ti paghino, a meno che non ti facciano firmare cose eccetera eccetera e invece offri in qualche misura al resto del pianeta le tue idee, le tue produzioni. Linux è un esempio di questo. So chi di voi usa Linux? Qualcuno? Bene. Allora, quelli che usano Linux stanno testimoniando questo, ovvero sia che qualcuno avrebbe potuto fare i miliardi con quel sistema del computer e invece no, l'ha messo a disposizione, l'ha regalato in giro e ha creato un fenomeno che è un fenomeno estremamente interessante perché è un fenomeno dove c'è cooperazione, dove c'è dono, dove c'è comunità, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte parole che la nostra cultura ha qualche seria difficoltà a prendere in considerazione e a mettere a sistema. Quindi quello che noi vedremo nell'arco di queste lezioni sarà invece esattamente questo, ovvero sia come la nostra cultura, che non è più quella di una volta, che comincia ad avere dei problemi, che sta diventando qualcos'altro e non sappiamo che, e noi cercheremo di vedere che cosa sta diventando e perché questo in tutto sommato vi porta qua dentro. Perché questa è un'aula un po' particolare, qui facciamo scienze dell'investigazione e della sicurezza. E quello che vi dirò e vi diranno i miei colleghi e cercheremo di farvi entrare in testa è che il concetto di sicurezza è un concetto estremamente complicato da maneggiare. Noi ne forniamo normalmente delle interpretazioni molto ridotte, semplici, facili, ovvie, ma nella prassi non è così. Nella prassi noi osserviamo delle contraddizioni fondanti. Noi siamo per molti versi una delle società più sicure del pianeta, ma non riusciamo a percepirci così, perché in effetti poi non è vero. Però se bisogna vedere di che tipo di sicurezza o insicurezza parliamo. E l'insicurezza oggi, dal mio punto di vista, è profondamente e fondamentalmente culturale. Ha a che fare con quello che vi dicevo prima, col fatto che noi non sappiamo in che mondo viviamo. Non sappiamo le condizioni, non sappiamo le possibilità di rischio, non sappiamo cosa fare in caso capiti qualcosa, non abbiamo idea, non siamo in grado di spiegarci quello che ci circonda. E questo causa ansia, perché la cultura inizialmente e fondamentalmente è un sistema di significati all'interno del quale tu devi vivere sereno, nient'altro. Che poi siano veri, non siano veri, siano scientifici, siano religiosi, non ci interessa. Perché quello che pensava che i tuoni fossero il dio Thor che andava in giro col carretto stava sereno esattamente come noi, che non siamo in grado di dire cos'è un tuono. C'è qualcuno che mi sa dare una definizione scientifica di tuono? Potrebbe pure darsi. Avevo quasi la sensazione che me l'avrebbe detta.
Harry Bombo.
No ragazzi, il risultato di una scarica elettrostatica che origina dall'incontro di masse d'aria di differenti temperature. Ho detto questo, però, come vedete, il problema qual è? Che la gran parte di voi non ne aveva la più pallida idea, però il tuono non è che lo spaventasse particolarmente. No, e questo è il punto. Cioè, noi abbiamo bisogno di percepire ciò che ci accade intorno come inserito in un sistema di senso che è noto e che non ci crea problemi. Tutto qua. Che poi questo abbia dei fondamenti mitologici, scientifici, per quello che valgono, simbolici o quello che sarà, è del tutto irrilevante. Le culture funzionano finché permettono a quelli che ci stanno dentro di vivere bene. La nostra, da questo punto di vista, non funziona granché. Perché con queste pretese di so tutto io, siamo in grado di fare qualunque cosa, eccetera, eccetera, nella percezione generale invece tu ti senti perennemente a disagio, ti senti perennemente insidiato da qualsiasi cosa, dal vicino con la faccia sbagliata, da quello che parla con un accento che non hai capito, dal fatto che c'è una macchina che so tre volte che la vedi lì davanti e non sai che significa, una miriade di cose che però tornano tutte al fatto che tu non sai dove sei, non conosci il tuo posto nel mondo, non sai che cosa ti sta accadendo intorno. Se vuoi avere dei problemi non hai che da girarti intorno e ne hai quanti ne vuoi. Quindi il problema della sicurezza è il motivo per cui tutti voi siete qui e per cui questo corso continua ad andare bene e continuerà ad andare bene, anche se non mi piace dirlo, ma che devo fare? Cerco di essere oggettivo, come dicono i miei colleghi, è che questo tipo di insicurezza durerà a lungo, perché è fondata nel fatto che la nostra cultura non sa dove sta andando e non ha più i modi per definire quello che succede. Finché non li ritroviamo e non li rendiamo disponibili in giro, ci sarà ansia, ci sarà paura, ci sarà panico, ci sarà tutto quello che stiamo vedendo intorno a noi. E questo ovviamente è anche... questo è anche connesso strettamente, per esempio, col problema dei media, evidentemente. Molti di voi finiscono le carriere facendo delle tesi sui rapporti tra ansia, paura e comunicazione mediatica. Ci sono delle strettissime connessioni. È chiaro che se noi non avessimo questa immediatezza dell'informazione, tante delle strategie che oggi sta usando il terrore non funzionerebbero. Cioè, se per caso qualcuno ti capitasse qualcun altro nel deserto e tu lo venissi a sapere 8 mesi dopo, oddio, diresti, madonna che cattivo, non è che staresti con l'angoscia. E se tu invece lo vedi in tempo reale, è un'altra cosa. Se non solo tu, ma milioni di altri lo vedono in tempo reale, diventa un problema serio. Diventa sempre di più quella cosa che si chiamava prima in sociologia la profezia che si autoavvera. Noi oggi siamo in una situazione nella quale certi gesti creano delle conseguenze prevedibili, ma che le creano uguali, con cui non puoi farci niente. Se tu ti comporti in un certo modo, fai qualcosa, quella cosa eccita tutta una serie di ulteriori conseguenze che sono state previste e che tu non riesci a fermare, perché sono difficili da arginare. Soprattutto se non c'è nessuno che ti ha spiegato che tutto quello che vedi su internet non è detto che sia vero. Noi abbiamo una certa tendenza a dar retta ai media, la televisione prima, internet oggi, e questo ci espone, perché un sacco di volte, non so se avrete notato, c'è una campagna antibufale che gira sul web che è abbastanza interessante, perché ogni tanto partono ste cose, è successo questo, che orrore terribile, tutti addosso, poi una palla. Però nello stesso tempo quella balla ha fatto già quello che voleva. Capite? Questo è il punto. Sono armi utili, efficaci, che costano niente. Se io mi invento una calunnia nei confronti di qualcuno oggi come oggi, gli azzero il valore delle azioni, anche se non voglio, anche se sono un 4, anche se lo faccio per gioco. Non so se mi spiego. Anche. Ce ne sono svariati. Questo tipo di, come dire, questo tipo di nostra disponibilità a un certo tipo di comunicazione è problematico, però è un tipo di disponibilità che deriva da dove anche in larga misura? Dal fatto che noi non ci sentiamo in grado di sapere da soli e quindi diamo retta a chi si presume sappia. E vabbè, è scritto sul giornale, ha detto in televisione, quindi ne sapranno qualcosa, magari. Però il punto sarebbe che prima di accettare così come oro colato certe cose, vedi, aspetta un attimo, vediamo. Faccio una piccola ricerca, leggo 4-5 cose, chiedo a qualcuno, magari conosco qualcuno che ne sa qualcosa, sarebbe facile, ma di nuovo non abbiamo tempo. Noi siamo quelli dei 20 secondi a click e già ne sto tenendo ampio. Quindi, insomma, vedete che ci sono un sacco di meccaniche, un sacco di dinamiche della vita quotidiana che cooperano per far sì che la situazione di cui parlavamo prima diventi una situazione concreta. Ovvero sia, noi siamo poco fondati. Non riusciamo ad avere una nostra posizione, non riusciamo a occupare una nostra posizione, ad avere una posizione nei confronti dei grandi problemi, perché i grandi problemi ce ne sono a iosa, purtroppo, e questo in larga misura è dovuto anche, tra le altre cose, a come vi viene proposto il conoscere, che era quello che vi dicevo la volta scorsa. Conoscere è anche farsi carico di ricerche, di momenti di approfondimento, di riflessioni, di autocritiche, no, ci sono un sacco di grosse cose in gioco che vedremo nelle prossime lezioni, ma il modello di questo tipo di discorso è quello che c'era scritto sul Tempio di Delfi ai tempi della religione politeista greca, che era il Tempio di Apollo, e c'era scritto conosci te stesso. Ora, come dico sempre, se fosse una cosa facile non ce l'avrebbero scritta, non è che ci hanno scritto ricordati di respirare, quello lo sai, no? E via. Se c'è bisogno che il Dio ti dica conosci te stesso, vuol dire che conoscere se stessi non è così facile. Non è una cosa che fai dall'oggi al domani ed è una cosa sulla quale tendi a mentirti. Quindi devi essere onesto, devi essere capace di autocritica, devi essere capace di autoascolto, devi sapere tante cose per poterti accettare per come sei e dire ok, mi conosco, e anche lì potremo discuterne, però insomma starei già un passo avanti rispetto a quelli che non hanno fatto questo percorso. Però come vedete è un percorso che richiede una forte determinazione e volontà da parte di se stessi. Perché noi non vogliamo sapere... Scusami?
Richiede anche tempo però, cioè mi immagino...
Beh sì, immagino sì.
No, perché in realtà tutti possiamo fare un processo come quello che ha detto, però mi immagino un operaio è stato in catena di montaggio 10 ore, torna a casa
che... Oh, dice il vostro collega, un operaio che è stato in catena di montaggio per 10 ore cosa fa?
Torna a casa e spezzato in due.
Spezzato in due, torna a casa, è stanco naturalmente, su questo siamo d'accordo.
Cioè magari noi ce la possiamo anche cavare.
Però, voglio dire, ci sono fior di operai che questo problema l'hanno superato brillantemente.
Torna a casa magari c'ha la moglie zoppa, cioè,
ho capito, pure lei sa sta fiacco proprio col più sfigato del pianeta, no, diciamo,
no,
perché
c'è un punto. Si parla in generale, no?
Sì,
prendendo un
punto. Certo. Ma guarda, il problema è che questo tipo di discorso...
Posso anche fare il book com'era Prosting, però...
Sì.
Cioè, quello comunque non ci arriverà mai.
Ma è che non lo sappiamo, e questo è il problema, non è detto. Il Morin, quello del libro... Ah, dico, il vostro collega dice ci sono delle situazioni e delle congiunture per le quali la gente non è in grado di fare questo discorso, che oddio, può pure essere vero per certi versi, ma io credo che sia molto più un alibi che non altro, nel senso che il conoscere se stessi non è che necessiti di un sapere particolare, non è che devi avere degli strumenti particolari, devi essere disposto a guardare quello che fai per te stesso, per stare meglio con te stesso, per magari per lasciare la catena di montaggio e fare qualcos'altro, no? Potrebbe pure darsi. Quindi il problema è questo, nel senso che quello che a noi normalmente ci crea difficoltà da questo punto di vista è che noi tendiamo a non uscire da quelle che si chiamano comfort zones, le zone di comfort, quelle dove stiamo bene, quelle dove non c'è problema. Questo è il grosso problema. Noi con le comfort zone abbiamo un rapporto che è quasi patologico oggi come oggi. Tant'è che i genitori non dicono mai no ai figli e abbiamo creato un'intera disciplina che spiegasse perché non era il caso di dire no ai figli. Dopodiché abbiamo pure creato un'altra disciplina che dice no, guarda che forse qualche no non era una cattiva idea. Il motivo per cui nessuno boccia più all'università, perché facciamo meno esami, perché è brutto dire a qualcuno non sei in grado, non sei capace, hai fatto male, tu non sei a tuo agio, no? E quindi che fai? Tu risparmi, dici vabbè, io ho 18, tutti contenti, lui è contento, io sono contento, siamo tutti tranquilli nella nostra poltroncina e buonanotte somatori. Ma non fai un favore a nessuno se fai così. Ti devi far carico, devi spiegare a qualcuno che fa delle cose che non vorresti che facesse, che non è il caso che le faccia. Anche se non è compito tuo, anche se poi sta cosa del compito è tutta da discutere, no? Perché io normalmente, mo ve lo dico anche a voi, quelli che buttano le cicche accese dalla macchina, io gli fermerei la macchina e gli sfonderei a cazzotti, se posso essere onesto, perché una cicca buttata dalla macchina può essere una catastrofe e tu lo sai, e la risposta qual è? Ma poi mi puzza la macchina. E allora non fumare, brutto stronzo, scusatemi la licenza, no? Se non sei disposto a farti carico della puzza di quello che te fumi te, figurati che me ne frega a me che mi mandi a fuoco una foresta, mi mandi a fuoco casa, mi mandi a fuoco tutta la situazione qui dietro, no? Quante volte ci dobbiamo fermare sulla strada del sole perché qualche imbecille ha buttato la cicca e la cicca è capitata nella paglia, no? Come la fiera dell'est, piano piano siamo arrivati al... all'elicottero che andava a piallare l'acqua in giro per i laghi. Ecco, sono cose che sono talmente evidenti, no? Però quanti vanno da quello dalla cicca? Io lo dico, cioè, beh, quello in macchina non ci riesci, ma anche per strada. La cicca oggi è diventata purtroppo uno dei segni proprio dei nostri problemi. Perché forse non lo sapete, ma sapete quante cicche al giorno si buttano per strada? 15 miliardi. Che sono quei numeri che te lasciano un attimo, dice, che vuol dire 15 miliardi? Tante, tante cicche. Facciamo una cosa, come dice i troll, come contano? Uno, due, molti, tanti. Ecco, noi facciamo come i troll. Quindi allora sono tanti, tante cicche. E queste cicche non sono biodegradabili, o perlomeno lo sono con molta lentezza. Per cui di fatto, quando voi buttate una cicca per terra, state più o meno consapevolmente cooperando con lo sfascio del pianeta.
55 anni.
Voi mi direte, la cicca è una. Ho capito, ma siete in tanti a fumare. Non so se questo è chiaro. Cioè, noi dobbiamo cominciare a entrare nell'ottica che esistiamo in un pianeta dove c'è pure altra gente. Non ci siamo solo noi. E se siamo 9 miliardi, e questi 9 miliardi buona parte fuma, tutte quelle cicche, tutte per terra, finiscono. Poi finiscono in mare, finiscono nei pesci, finiscono in giro. Ok? Quindi il gesto in sé, che può sembrare un gesto banale, non lo è, perché va inserito in dinamiche all'interno delle quali quella banalità è tutta da discutere, come la busta di plastica che butti in mare. Ci abbiamo un'isola grande come la Nuova Zelanda fatta di busta di plastica nell'Oceano Pacifico, perché il mondo ci pia pure in giro, quindi raccatta tutte le buste del pianeta e le porta tutte lì. Quindi lì piano piano noi costruiremo le palafitte e ci manderemo a vivere qualcuno, immagino, perché grosso modo l'idea è quella. Però capite che non c'è modo né di sapere le conseguenze di ciò che facciamo in modo immediato, né di non farci carico dei nostri comportamenti. Oh, che meraviglia, questa sarà proprio divertente. Ok. Oh, quindi capite, il problema è un problema d'atteggiamento, è un problema di consapevolezza, è un problema di disponibilità, al di là di strumenti particolari. Come vi dicevo, Edgar Morin, che è l'autore, non mi ricordo più, dei vari libri che vi ho fatto vedere, aio, ecco, questo qui. Questo nasce come figlio di un operaio che non sapeva niente, è completamente autodidatta, fa tutto da solo, e ce ne sono parecchi di questi così. Quindi era uno di quelli che teoricamente non doveva fare altro che fare il pastore per tutta la vita, no? D'altronde noi abbiamo questo tipo di atteggiamento. Invece no, è diventato uno degli intellettuali più influenti del pianeta. Quindi si può fare. Non è detto che capiti sempre, però ripeto, non c'è un'immediata coincidenza tra i destini immediati che stai vivendo e quello che devi continuare a vivere o quello che puoi ottenere. Perché devi essere disposto in qualche misura a credere in te stesso. Lo so che questi sembrano discorsi da personal coach e life trainer, perché oramai, no, l'idea generale è quella, sono stati, come dire, presi e sputtanati in modo quasi irrimediabile, però se riusciamo a, come dire, a liberarli da questo scintillio da principesbecco. Ma tutti sanno cos'è il principesbecco? No, stavo a vedere, dico, era curioso, certo. È l'oro degli stolti, è quello che sembra oro ma non è oro. Allora, se riusciamo a liberarlo da questa illusione, questo sapere, è un sapere importante, perché se tu pensi di poter fare qualcosa, potresti farla, ma se tu pensi già da prima di non poterla fare, non c'è proprio dubbio, non la farai, stai sereno. Ok? Questa è una dimensione che noi non prendiamo quasi mai in considerazione, è la dimensione della pensabilità delle cose. Perché noi pensiamo che tutto sia pensabile, e invece non è vero. Qualcuno di voi ha letto 1984? Il romanzo di Orwell, quello da cui origina il Grande Fratello, lo so, lo devo dire, però è terribile. Vabbè. Comunque, nel romanzo di Orwell, alla fine del romanzo, c'è un appendice che parla della neolingua. Non so se qualcuno di voi si ricorda. Cos'è la neolingua? È la lingua che il sistema dittatoriale che ha originato il Grande Fratello sta mettendo a punto per far sì che non sia più pensabile la critica nei suoi confronti. E questo è il punto. La lingua, come dicevo l'altra volta, le parole ti permettono o meno di pensare qualcosa. Se non hai le parole, non pensi. Se io ti tolgo le parole che permettono la critica, tu non mi critichi più. E non lo sai, perché non hai idea di questa correlazione stretta fra lo strumento e le tue facoltà mentali. tu pensi semplicemente che pensi quello che puoi pensare. Ecco perché vi dicevo: meno parole avete e meno pensate. E non c'è niente da fare in proposito. È così. Se tu non hai gli strumenti, pensi male e sai male. Questo è il punto, capite? Quindi le parole, come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti. Non è casuale, quella battuta era una battuta fondamentale, perché voleva dire esattamente questo. Tu non puoi usare le parole regolarmente a sproposito, non puoi stravolgerne regolarmente il significato, non le puoi rendere lise e inutilizzabili, perché mi stai facendo un danno. Perché quando io poi voglio dirti qualcosa di importante e devo usare quelle parole, non ci riesco più, perché tu ridi e mi guardi e dici: ma te sei un altro di quelli che mi può vendere la macchina per fare ginnastica a casa? No, però quelle sono le parole. Non so se vi rendete conto della cosa. Quindi devi trovare dei nuovi sistemi, devi inventarti parole diverse, devi unire la vita e l'esempio a quello che fai in modo che si veda che non le stai usando a sproposito, devi inventarti qualcosa, perché noi oggi siamo in un tempo di parole sfinite e tutti si sentono infinitamente saggi a credere che tu li stai gabbando e si danno la zappa sui piedi spesso e volentieri. Facciamo un piccolo break, anche se non so dove andrete, ma vediamo un attimo se si riesce a gestire questa cosa. Dicevamo, domande su quello che abbiamo detto finora? Allora, torniamo un attimo a sta benedetta nascita della sociologia, che se no non ne veniamo più fuori vivi, pare brutto. Allora, dicevamo che il fattore scatenante di una serie di cambiamenti culturali piuttosto marcati è la comparsa della borghesia. Perché? Perché, come abbiamo detto, credo anche la volta scorsa, la borghesia è, diciamo, non a posto nello schema di cose precedenti. Prima, come abbiamo visto, vigeva l'ordine feudale, in qualche modo, riarrangiato, modificato, ma di fatto l'ordine feudale. E nell'ordine feudale il criterio di distinzione, e tenete presente che distinzione è un termine che anche oggi significa svariate cose, cioè essere distinti non vuol dire semplicemente essere diversi e riconoscibili, vuol dire anche un certo tipo di portamento, di rispetto, di stima, di capacità, eccetera, no? La distinzione non è semplicemente una cosa, ma una persona distinta è una persona che si individua per anche per altre ragioni, per un suo modo di fare, per il famoso savoir-faire, tanto per stare coi francesi, eccetera, eccetera. Quindi distinzione è un termine estremamente complesso sul quale è opportuno riflettere. Ad ogni modo, il criterio di distinzione, come dicevamo, nel vecchio ordinamento europeo e in grandissima parte delle altre culture, è un criterio di discendenza. Tu vali se il tuo sangue vale. Cioè, quello che è dirimente, quello che è importante, quello che fa la differenza è il fatto della nascita. Tant'è che la stima sociale, il prestigio, il potere erano tutti incardinati, come dicevamo, su degli aspetti collegati a questo discorso. La ricchezza non era importante in sé quanto era importante a seconda del tipo di ricchezza. La ricchezza immobile era una cosa, quindi dominio su regioni, appezzamenti, comuni, contee, quello che volete, o la ricchezza mobile. La ricchezza mobile era considerata disdicevole, era quasi vergognosa, tant'è che i nobili non potevano trafficare, non potevano commerciare e avevano delle fortissime limitazioni anche nei giochi in borsa e nel campo finanziario, che poi aggiravano con prestanome, eccetera, eccetera, però comunque a livello di giudizio sociale, di prestigio sociale, la ricchezza che contava era la ricchezza immobile. Quindi, come vedete, il problema qual è? Che il borghese non ha niente di nascita, perché nasce come nasce, e ha tanta ricchezza mobile. Quindi nell'ottica dell'ancien regime il borghese non conta niente. È uno che viene regolarmente sfruttato per le sue ricchezze, tassato, utilizzato in modo strumentale, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, Questa cosa già era abbastanza complicata prima della rivoluzione industriale, ma come abbiamo visto, con l'avvento della rivoluzione industriale questa situazione diventa non più gestibile. È troppo. È troppo perché i borghesi hanno bisogno di poter incidere sulle politiche dello Stato a questo punto. Ne hanno bisogno, come abbiamo visto, per via delle necessità della gestione industriale. La gestione industriale porta con sé un vento di organizzazione. L'industrializzazione porta con sé quella che noi chiamiamo oggi razionalizzazione, cioè un crescente bisogno di coordinare diverse questioni, di renderle tutte connesse le une con le altre e che quindi generino dei processi e dei cicli che siano affidabili, perché la fabbrica deve lavorare 24 ore su 24, la fabbrica ha bisogno costantemente di un flusso di cose che arrivino e che arrivino nei tempi richiesti, ha bisogno di infrastrutture che permettano che queste cose arrivino e quello che viene prodotto vada, insomma c'è tutta una serie di cose che non sono immediatamente evidenti ma che di fatto creano anche la ricchezza sul territorio. Conoscete il termine indotto? E che vuol dire l'indotto? Come parliamo di sostantivo, non di aggettivo, e neanche di participio. L'indotto. Allora, l'indotto è tutto il giro economico che si forma attorno a una fabbrica. Quindi c'è la fabbrica, l'acciaio speciali a Terni, tutte le attività che fioriscono a Terni per servire quella fabbrica, quindi i servizi, la pulizia, le mense, i trasporti, la fabbricazione di piccoli elementi o di situazioni, sostanze, quello che vi viene in mente, quello è l'indotto. Ecco perché normalmente quando chiude una fabbrica ci sono i picchetti, ci sono gli scioperi, ci sono le rivolte, perché non è semplicemente il volume di ricchezza che deriva dal semplice stipendio quello che genera la ricchezza sul territorio, ma è l'indotto. Ok? Quindi in quel periodo ancora di più, perché non c'era niente. Quindi nella città dove veniva messa la fabbrica nascevano tutte le cose che potevano servire alla fabbrica. Quindi c'erano anche i bordelli, evidentemente, perché ve ne renderete conto da soli. C'erano dei luoghi per passare il tempo libero, come abbiamo detto la volta scorsa. Il tempo libero è una novità che viene con la fabbrica. Perché? Perché l'operaio lavora 8 ore, 10-12 ore, perché i tempi me tengo ancora leggero, ma diciamo 10-12 ore, ne dorme 8, gliene restano 4 nelle quali non sa che fare. E bisogna in qualche modo fargli fare qualcosa. Tant'è che nasce anche lo sport. Forse non ci avrete fatto caso, forse non ve lo ricordate, ma nel lasso di tempo che arriva da Roma al 1830 più o meno e spicci, lo sport non c'era. Era considerato, non era manco preso in considerazione, era un'attività del tutto inutile. Poteva essere, come dire, si era cominciato a praticarla quando era finita la necessità di fare la guerra praticamente sempre, che era invalsa per un lungo periodo, e le attività di preparazione alla guerra erano diventate sempre meno cruente. Avrete visto, avrete sentito parlare di tornei, suppongo, no? Ecco, i tornei erano quello che rimane alla classe militare quando non c'è più da fare la guerra, perché prima che succedeva che a un certo punto tra ottobre e marzo, in linea di massima, si stava fermi nei castelli, nei quartieri invernali perché non te potevi muovere. Dopodiché a marzo ricominciava a preparare, andava a fare la guerra fino a ottobre, dove ricominciava questo ciclo. Non c'era tempo di annoiarsi più di tanto, oggettivamente. Questo finché ha avuto senso combattere tutti gli anni per 6 mesi. Poi piano piano le cose si sono tranquillizzate e non c'era questa esigenza di combattere. Allora il militare che fa? Dice, vabbè, m'alleno, facciamo i tornei, facciamo per finta. Solo che nel primo periodo il militare non era particolarmente attento a quello che faceva e facevano per finta, per modo di dire, nel senso che usavano tutte le armi solite, cioè seminavano come tamburi, e spesso e volentieri morivano, perché al tempo bastava una ferita per lasciarci le penne, non era così ovvio, no? Poteva andare in setticemia, infezioni, dire Dio. Per cui pian piano cominciano a rendersi conto che sì, uno può anche allenarsi senza morire, quindi magari usiamo le armi di legno, usiamo le lance senza la punta, no? Tutte queste cose che piano piano. E piano piano la cosa si è eufemizzata. Cioè dal combattimento cruento è diventato un combattimento sempre più simbolico. Quindi arriva in questo periodo che il combattimento simbolico viene completamente abbandonata la forma del combattimento vero, quindi non ci sono più i tornei, ma cominciano gli scontri fra squadre. E il rugby è il primo, come forse saprete, adesso c'è il campionato mondiale in atto, ma comunque il rugby è la prima istanza, il primo momento in cui questo tipo di attività diventa importante. Perché lo sport? Perché lo sport ha tutta una serie di notevolissime caratteristiche, delle quali al momento non ci interessa saperle tutte, ma qualcuna sì. Per esempio, lo sport aiuta la forma fisica. E come vi dicevo prima, la risorsa principale degli stati, che nel frattempo stanno diventando stati-nazione, quindi c'è anche questo che dobbiamo ricordarci, in questo momento succede di tutto, fine Settecento è un bailamme di avvenimenti, ecco, gli stati-nazione hanno come risorsa principale i maschi adulti. E questo in larga misura è un problema serio, come vedremo. Per cui hanno tutto l'interesse a far sì che questi maschi adulti siano in forma, perché il maschio adulto non serve soltanto nelle fabbriche, ma serve anche come carne da cannone, serve negli eserciti. E lo sport da questo punto aiuta, perché lo sport cos'è? È anche una forma di disciplina preliminare. Se tu sei abituato a fare sport in un certo modo, la tua forma mentis è una forma predisposta all'inquadramento nelle unità dell'esercito. Non so se avete fatto caso, ma tutti i totalitarismi del XX secolo non facevano altro che organizzare grandi manifestazioni sportive, con grandissime coreografie. Non so se vi ricordate gli stadi tedeschi, gli stadi italiani, no, tutte queste migliaia di persone che si muovono allo stesso tempo. Quella cosa è un sistema per instillare la disciplina. Tant'è che lo sport, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è un'attività eminentemente pubblica, non ci sono le palestre private. Tu fai sport perché è un tuo dovere, fine, non c'è da discuterne. Poi dopo le cose sono cambiate. Però nel frattempo, qui siamo a fine Settecento, quindi questo sport che cosa ti permette di fare? Ti permette di disciplinare la gente, di farla stare in forma, di darle qualcosa da fare. Meglio di così, se muore. Quindi, sport. Ok. Diteci. Ragazzi, mi fa piacere che chiacchieriate, però se volete andare a chiacchierare altrove a me va bene lo stesso, anzi, diciamo che sono più contento. Allora, dicevamo, quindi succedono con questo avvenimento dell'industrializzazione un sacco di cose. Tra l'altro, appunto, lo sport viene anche utilizzato come strumento di competizione internazionale non cruenta. Guarda caso, ricompaiono le Olimpiadi, che pure quelle erano 1800 anni di cui, che non se ne sapeva nulla. Come mai in quel periodo improvvisamente ritornano alle Olimpiadi? Perché gli stati ritengono che possono schiaffeggiarsi senza piazza cannonata, nella fattispecie. Le ultime Olimpiadi di Pechino forse le avrete seguite, e il medagliere più ricco è stato quello cinese, casualmente. No? Perché? Perché la Cina deve dimostrare di essere ridiventata una potenza nazionale, una potenza internazionale, una potenza mondiale, quindi non solo ha fatto le Olimpiadi, ma le ha pure vinte. E le strategie in Cina per far vincere le Olimpiadi sono delle strategie impegnative, non so se qualcuno di voi ne ha il corrente, ma insomma si tratta di un intervento sui giovani atleti abbastanza significativo e invasivo, per cui insomma parliamo di cose ad oggi concrete, non è che è finita, è esattamente così pure ora, quindi sono informazioni interessanti. Ad ogni modo, quindi, come dicevamo, il gesto di fondare una fabbrica porta con sé tutta questa serie di cose, ok? Cambiamenti radicali nel piano urbano, nella progettazione della città, incremento di presenze, infrastrutture, necessità igieniche, necessità di approvvigionamento di cibo, acqua e materiali per il riscaldamento, insomma una montagna di cose. Quindi di fatto il borghese ha un potere vero. Nel momento in cui il borghese sceglie dove aprire la fabbrica, cambia il destino di intere regioni. Non è una mossa così, è una mossa fondamentale, e quindi il borghese ha potere. Però questo potere non gli è riconosciuto, perché nel momento in cui si deve andare a valutare e esercitare questo potere, il borghese si trova nel famoso terzo stato, che è una collezione di persone che contano poco fondamentalmente, no? Clero, aristocrazia e terzo stato. Il terzo stato, cioè tutto quello che resta. E questo tipo di definizione, tra l'altro, è interessante perché ci mostra quali sono gli artifici del linguaggio. Perché vuol dire vuol dire suggerire una gerarchia senza esplicitarla. Tutte le definizioni che noi utilizziamo, che sono residuali, sono delle definizioni che, senza sembrare, valorizzano l'altro termine. Allora c'è il clero, l'aristocrazia e il terzo stato, cioè tutto quello che avanza. Come si chiama il mondo, quello che secondo noi non è particolarmente bravo? Il terzo mondo. Non siamo cambiati minimamente, noi continuiamo a fare esattamente questo tipo di gioco. No? È un gioco nel quale sembra che creiamo delle categorie neutrali, ma che neutrali non sono per niente, perché sono quelle che in qualche misura ti segnalano che si tratta di quello che resta, degli scarti, dei residui. Quello che conta ha un nome, clero, aristocrazia, no? Terzo stato, e quello che resta, potevano scrivere che più o meno la stessa cosa. Quindi questo gioco chiaramente alla borghesia non va più bene, perché appunto la borghesia ha bisogno di poter fare delle scelte che sono sia di potere che strategiche, che organizzative. Cioè la borghesia, per esempio, deve poter garantire i suoi traffici al di là delle decisioni della politica, e questo nel periodo non accade, perché i re, se vogliono, stanno facendo la guerra con qualcuno, dichiarano l'embargo, impediscono tutti i traffici perché a loro serve, e quelli che dovrebbero trafficare muoiono di fame, oggettivamente, no? Quindi l'utilizzo dell'economia in quel periodo è un utilizzo strumentale da parte della politica, e l'economia vuole affrancarsi da questo discorso. Per cui non è soltanto la rivoluzione industriale, non è soltanto la rivoluzione francese, ma è anche la nascita, per esempio, dell'economia come disciplina scientifica. A metà dell'Ottocento compare La ricchezza delle nazioni di Adam Smith, che è un testo fondamentale da questo punto di vista, perché è il testo nel quale si ventila per la prima volta l'esistenza di quella che chiamiamo ancora oggi la mano invisibile del mercato. Non so se qualcuno l'ha mai sentita nominare, ecco, una delle balle più grosse che siano mai state formulate nella nostra cultura, però c'è ancora qualcuno che crede che esista e che funzioni nonostante qualunque tipo di smentita concreta. E questo discorso di Adam Smith avviene non a caso nei termini in cui avviene, perché Adam Smith li sta giocando, come dire, di rimessa. Nel senso che, sapendo perfettamente che al tempo l'economia conta come il due di briscola, fa delle pretese stratosferiche per poter in qualche misura avere un qualche genere di ritorno, no? Quindi diciamo che gioca, fa un bluff, a butta così alla grande, cioè non serve che ci sia nessun tipo di regola perché il mercato si autoregola, no? Il mercato, questo mito del nostro tempo, si autoregola, e quindi spera che questo voglia dire che la politica toglierà qualcuna delle regole, delle norme e dei lacciuoli che nel frattempo invece impedivano che il mercato funzionasse. Era quella l'idea. Noi, che siamo epigoni, pensiamo che volesse dire sul serio. Pensiamo che effettivamente il mercato si autoregoli. Ma il mercato non si autoregola per niente. Abbiamo avuto tutte le prove del pianeta. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, vada a prendersi la crisi del 2008 e vediamo come si è autoregolato il mercato. Si è autoregolato a suon di miliardi da parte di un governo che diceva di essere liberista, il famoso Bush, piccolo, George W., il famoso George W., quello che tutti ridevano sempre. Ecco, George W., che era un liberista e che quindi proclamava il fatto che il mercato avrebbe fatto da solo, ha speso centinaia di milioni per salvare l'aviazione americana dopo l'11 settembre, per salvare le banche americane all'indomani del 2008, per salvare tutte quelle agenzie del piffero che ancora ci rompono l'anima oggi, tipo Standard & Poor's, Fitch e compagnia cantante, che stavano andando tutti falliti. Loro, gli economisti, quelli che sanno le cose. Standard & Poor's aveva detto che quello che è fallito al giorno dopo, che erano i Lehman Brothers, due giorni prima aveva detto che era il più solvibile del pianeta. E ancora gli diamo retta oggi. Per quelli che hanno dei dubbi su come ci comportiamo normalmente, questo è interessante. Hanno preso delle cantonate catastrofiche negli ultimi 7 anni. Ancora oggi non sappiamo se e quando finirà la crisi, però continuano a dirci che c'è la mano invisibile del mercato. E nessuno ride, e quella è la tragedia. Qui bisognerebbe, l'unica sarebbe ridere, perché non ci sono alternative. Ad ogni modo, Adam Smith, quando formula questa teoria della mano invisibile, ha dei motivi ben chiari. Vuole far sì che la politica si affranchi, che l'economia si affranchi dal politico, perché in larga misura tutta la rivoluzione francese, tutto quello che accade a fine del Settecento ha questo scopo: vuole far sì che dalla sfera del politico si emancipi una sfera di senso diversa, che è la sfera dell'economico. Ed oggi questo è, diciamo, missione compiuta, come dice anche Renzi spesso e volentieri. Oggi l'economico di fatto è ciò che ci permette o che ci presta cerca di, di prestarci il senso di quello che facciamo. Quindi possiamo osservare la storia dell'evoluzione della nostra cultura in questo modo, come un'emancipazione del politico dal religioso, perché tutte le culture cominciano col religioso, sono immerse in una prospettiva religiosa e in spiegazioni religiose del mondo. Noi verso il 1400 liberiamo il politico dal religioso, tanto per capirsi Machiavelli, il principe, tutte queste cose qui, sono il momento in cui il politico comincia a ritenere di contare di per sé, senza dover chiedere l'appoggio del Papa, senza dover invocare dei Cristi e Madonne, come si dice, via discorrendo, e quindi c'è questo momento, e poi alla fine dell'Ottocento dal politico si emancipa l'economico. Okay? Quindi abbiamo tre sfere di senso, quelle che Simmel chiamerebbe mondi, ovvero sia tre modi di interpretare la realtà diversi, autonomi e concorrenti, in ultima analisi. Tant'è che noi oggi vediamo che l'economico spesso e volentieri ha il sopravvento sul politico. Oggi le decisioni politiche in larga misura vengono prese per fini economici, non viceversa. Prima le decisioni economiche venivano prese per fini politici. Non so se avete letto gli ultimi dossier sulla corruzione dell'Unione Europea, sui problemi della Volkswagen, di cui forse abbiamo già anche parlato, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte istanze nelle quali è evidente che il peso dell'economia è superiore rispetto al peso della politica. E anche le più recenti figure nei panorami politici di tutto il mondo segnalano che, come dire, è l'economico che in qualche misura ha la meglio. Quindi, come vedete, questa traiettoria è piuttosto importante, significativa, e noi ci troviamo all'interno, pienamente all'interno di questa traiettoria, perché effettivamente inizialmente il problema per cui Comte fonda la sociologia, come abbiamo detto la volta scorsa, è capire la borghesia, capire questo nuovo sistema di valori, questa importanza che non c'era prima del denaro, questa importanza di persone che non erano importanti prima ma lo sono diventate poi, tutto questo e tutti i rapporti che cominciano a impostarsi sulla base di questi cambiamenti, la filosofia sociale precedente non era in grado di capirlo, perché quella ragionava ancora come se si fosse in un mondo medievale. Qui siamo nel mondo moderno, il mondo moderno ha altre esigenze. Tra l'altro, come abbiamo visto, non c'è solo questo, ma c'è anche il problema della scienza e della tecnologia. Quindi una serie di, come dire, modi di concepire e costruire il mondo innovativi, diversi e vincenti. Ecco perché Comte parla di corso di sociologia positiva. Perché così facendo lui vuole portare le scienze umane, le scienze sociali, verso le scienze naturali. Il metodo che viene riconosciuto vincente al tempo è il metodo delle scienze naturali, perché è quello che sta portando dei risultati assolutamente incredibili, assolutamente vincenti, no? Tutte queste nuove scoperte, tutto questo nuovo potere, le navi a vapore, le armi da fuoco, tutto. Tutto questo non può che portare con sé l'idea che per aver ragione dobbiamo fare così, come ci comportiamo, così. E quindi le scienze umane cominciano cercando di formulare leggi, cominciano con un'attenzione notevole, come vi dicevo l'altra volta, ai dati oggettivi, a quello che viene dalla ricerca, all'interscambio con la realtà e con la sperimentazione, tutte pratiche che erano pratiche scientifiche delle scienze naturali. Cosa dice che è la sociologia Comte? Comte dice che la sociologia è la regina delle scienze. E vi lascio immaginare le risate che si fanno tutti gli altri, perché questo è appena arrivato e già rompe l'anima, no? Come dire, c'hai 20 minuti da quando sei nato e vieni a dire a me, dicono per esempio i filosofi, che sto qui da 2000 anni, che tu saresti più importante di me. Insomma, non sta né in cielo né in terra. Non solo la scienza è la regina delle scienze, ma pure la scienza della società. Il che purtroppo da un punto di vista definitorio è un errore madornale. Perché la domanda immediata dei detrattori e anche di quelli che pensavano che Comte avesse ragione è: cos'è la società? Mistero. Non c'è una definizione, non ce l'abbiamo. Ad oggi non abbiamo una definizione di società. Quindi di fatto è praticamente un dire tutto e un dire nulla da un punto di vista del sapere occidentale, che è un sapere specializzato, settoriale, che ha degli obiettivi ben chiari è lasciare la disciplina in balia di qualunque genere di interpretazione. Quindi con questa formulazione kantiana compare il problema centrale della sociologia ancora oggi, ovvero sia cosa studia la sociologia? Che sarà probabilmente un problema che vi attanaglia pure a voi, cioè, che sto a fare io qui, le preciso, che vogliono da me? Ecco, è una bella domanda. Come vedremo è una domanda che ci sta impegnando da un paio di cent'anni tra una cosa e l'altra, lì non abbiamo ancora risposto pure a questa, però insomma piano piano si conta di venirne a capo. Allora, non sto a farvi la storia della sociologia perché sarebbe un po' lungo, vi semplifico un po' la questione. Che succede? Che al tempo sono in parecchi a ritenere che ci sia bisogno di una nuova disciplina, perché gli studiosi più avvertiti, che fossero filosofi, che fossero pensatori, che fossero anche ingegneri o economisti, come per esempio il Vilfredo Pareto, che è uno dei pochi sociologi italiani degni di nota, ritengono che effettivamente i vecchi strumenti non siano più utili, per cui tutti quanti convergono in questo corpo che sta sviluppandosi di modi di studio, di temi di studio, e ognuno dice la sua. Quindi ci sono una miriade di definizioni e di proposte per qual è l'oggetto della sociologia. Noi però ne vedremo soltanto due, che sono quelle un po' più, come dire, generali, quelle che raccolgono la gran parte delle specifiche. E quindi diremo che gli autori, i padri, quelli che chiamiamo i padri della sociologia, si distinguono per chi sceglie... Stiamo andando fortissimo, già tre quarti, fantastico. Beh, allora dicevo, quelli che scelgono di studiare la struttura della società e quelli che scelgono di studiare l'azione umana. Come vedete sono due oggetti abbastanza diversi nel complesso. Allora, ci sono quelli che studiano la struttura, che chiameremo poi strutturalisti o struttural funzionalisti con l'andare avanti dei punti di vista e della cultura, e invece i teorici dell'azione. Che significa struttura? Come vi ho detto spesso, noi non, spesso e volentieri non poniamo troppa attenzione alla definizione esplicita dei termini che usiamo, no? Quindi, se vi chiedessi datemi una definizione di struttura, che mi direste? C'è qualcuno che vuole avventurarsi? Su? Stand up and be counted. Che ci abbia dei rinvii all'organizzazione è vero, ma è una definizione un po'...
Qualcuno o qualcosa che sta sopra, che sta sotto?
Qualcuno o qualcosa che sta sopra e sta sotto, che ci dice parecchie cose, ma come definizione un po' lascia un po' decidere, senza offesa. Allora, per aiutarvi, poi vedremo una serie di definizioni un po' più complesse, ma usiamo la prima, quella di base. La struttura è un insieme di elementi interconnessi e stabili nel tempo, cioè i due tratti focali, i due tratti significativi della definizione sono l'interconnessione e la stabilità. Ci siamo? No, in che senso? Che devo ripetere? Ah, ok. Allora, dicevo, che ho detto dalla definizione non mi ricordo. Allora, un insieme di elementi interconnesso e stabile nel tempo. Grazie. Me ne scordo regolarmente la definizione, è una tragedia. Ok, quindi i due punti, le due parole chiave sono stabilità e interconnessione. Coordinamento, interconnessione, insomma, non è obbligatorio l'utilizzo di certi termini. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che in quella che noi chiamiamo società, quindi nell'insieme di processi e di cose all'interno delle quali viviamo, questi studiosi mettono in evidenza
queste due cose, ovvero sia la durata e la connessione, qualcosa che in qualche misura supporti tutto il resto. Gli studiosi dell'azione, invece, mettono in luce l'altro elemento, ovvero sia l'agire umano che è in grado di cambiare le cose, che è in grado di costruire la struttura e di modificarla.
Scusi, l'azione, quindi ricostruire e modificarla?
L'agire umano, sì, diciamo il principio del mutamento è ciò che in qualche misura genera la struttura e la può anche modificare. Ok? Quindi, come vedete, sono due ottiche completamente diverse. Il bello della questione è che parlano dello stesso oggetto, la società, cioè questa cosa qua fuori, teoricamente, questo di cui facciamo parte. Alcuni dicono, no, dobbiamo, come dire, esaminare di tutto quello che vediamo questi tratti stabili, continui, che hanno una loro evidente connessione, che permettono di dedurre cosa accadrà al resto, mentre gli altri dicono no, quelli sono cose che vengono prodotte dall'agire umano e come tali possono essere modificate, non so loro il problema è ciò che le crea. È un po' la questione dell'uovo e della gallina, tanto per, no? Però la domanda è, com'è possibile che parlando dello stesso oggetto noi si sia così diversi? Cioè, com'è che queste soluzioni sono così radicalmente divergenti rispetto a una stessa tematica, a uno stesso argomento, no? Questo è interessante. È lo stesso problema per il quale ci chiediamo com'è possibile che le diverse scienze umane parlino tutti dello stesso uomo. No, se voi prendete un resoconto psicologico, uno filosofico, uno antropologico, uno sociologico, sembra che parliamo di cose completamente diverse, ma è sempre quello lì, è sempre il signore, poveraccio, no, l'oggetto della questione. Quindi vedete che il sapere, il conoscere, cioè, di oggettivo non è che abbia tantissimo, è un po' un problema, è il modo in cui viene costruito che è importante, non tanto l'oggetto su cui si concentra. Quell'oggetto può essere reinterpretato, ripresentato, rimodificato in tantissimi modi, il che è parte del fascino della questione, ma anche piuttosto stancante, sono d'accordo. Allora, per cercare di capire questo discorso, ovvero sia di com'è possibile che ci siano azione e struttura, dobbiamo andare ai fondamenti prerazionali del conoscere e del sapere. Ovvero sia riconoscere che le teorie scientifiche, le interpretazioni, le definizioni, tutto quello di cui ci stiamo occupando, viene formulato da uomini. Uomini che hanno dei caratteri, hanno degli atteggiamenti, hanno un modo di essere che, per quanto loro facciano finta che non è importante e influente, invece lo è estremamente. Quindi il punto qual è? Che quelli che privilegiano la struttura, quelli che si concentrano sulla stabilità, sull'ordine, sul controllo, sono quelli che noi chiamiamo pessimisti antropologici. Pessimisti antropologici. Quali? Hobbes, tanto per capirsi, faccio un esempio. Adesso vi spiego anche perché. Ovvero sia che questo, un attimo, finisco la cosa e arrivo, ovvero sia che questo privilegiare un certo taglio di lettura della società è connesso a delle opinioni, a delle idee profonde che questi signori nutrono verso l'uomo. Ok? E possono essere da questo punto di vista descritti come, appunto, dicevo, pessimisti antropologici. Il modello della questione è un autore inglese che si chiama Thomas Hobbes, non so se vi ricordate, che è quello che ha detto homo homini lupus, no? Ovvero sia l'uomo è una carogna assoluta e va in qualche misura tenuto a bada perché altrimenti morde. Allora, perché questo ha a che fare con la struttura? Perché se guardate la struttura da questo punto di vista non potete non rendervi conto del fatto che è vero che è un supporto, ma è anche una costrizione. Cioè, le parole chiave legate all'idea di struttura sono ordine, sono controllo, sono incarceramento, forse un po' forte, però insomma, diciamo, costrizione ci sta meglio. Dimmi. Sono termini un po' troppo caricati, sto cercando di evitarli apposta, perché sennò dopo ci complichiamo l'esistenza. Però è questo il punto, ovvero sia gli autori che normalmente privilegiano la struttura come elemento di studio della sociologia lo fanno perché non hanno una grande opinione dell'essere umano e quindi ritengono che vadano accentuati i tratti della società che riescono a tenere a bada l'essere umano. Ok? Quindi le norme, quindi le istituzioni di controllo, quindi la polizia, quindi la magistratura, cioè tutto ciò che riesce a far sì che uno tendenzialmente cattivo non sia particolarmente nefasto per gli altri. Ok? Chiaramente, come vedete, chi ragiona in termini di struttura in quest'ottica non può ragionare in termini di azione. Chiaramente, perché se dovessimo fondarci sull'agire, capirai, l'agire di una carogna non potrebbe che essere una catastrofe continua, evidentemente. Quindi quello che qui conta è ciò che impedisce l'azione per certi versi, perché l'idea generale è che agendo liberamente l'uomo non potrebbe che far danno agli altri. Ci siamo? Hobbes, da questo punto di vista, è perfetto. Come saprete, Hobbes riteneva che l'unico modo per tenere a bada i riottosi, i suoi contemporanei, fosse la minaccia della pena di morte, perché riteneva che la pena di morte fosse il deterrente perfetto. Tant'è che è arrivato alla sua nemesi, cioè al momento in cui la sua visione si è rivelata non sufficiente, con le guerre di religione. Perché nelle guerre di religione la gente voleva morire. E quindi come faceva a dire, guarda che t'ammazza, è quello, eccomi qua. Già funzionava, no? È un grande problema questo, ragazzi. Noi ce lo ritroviamo esattamente identico oggi. Che minaccia fai a uno che sta cercando di morire? Che gli dici? Te faccio il solletico per 6 mesi? Cioè, come funziona? Non so se vi rendete conto. Cioè, l'idea che la vita sia il bene supremo è del tutto discutibile. Quindi se tu fondi un sistema sul fatto che io ti minaccio di sottrarti il bene più importante che tu hai, che è la vita, e trovi uno che invece è disposto a sacrificarsi, tu sei rovinato, perché come lo fermi più? Questo è il dramma. Il motivo per cui abbiamo questa grandissima difficoltà a trattare con i kamikaze oggi è esattamente questo, perché non riusciamo a capirli. Che tutti noi siamo più o meno d'accordo sul fatto che se decidessero non fare questo perché sennò t'ammazzo, noi non lo faremmo. Ma loro no. E questo ci manda in cortocircuito completo tutto quello che abbiamo, tutta la nostra elaborazione. Capite? Quello è il punto. Hobbes ci è rimasto malissimo con le guerre di religione. Infatti, a parte le guerre di religione funziona così, quelle no, perché non so che dire. Però, insomma, questo è quanto. Allora, se questo però è l'atteggiamento hobbesiano, quindi pessimistico, qual è l'atteggiamento ottimistico? L'atteggiamento ottimistico è quello che noi potremmo, per esempio, riassumere emblematicamente in Rousseau, no? Rousseau è quello del buon selvaggio, è quello del fatto che l'uomo è buono e la società che lo rovina, però di suo l'uomo sarebbe buono. Quindi Rousseau simmetricamente lo definiamo un ottimista antropologico, perché ragazzi il problema è questo: ottimismo e pessimismo sono due tratti caratteriali che non hanno niente a che fare con la razionalità. Cioè, se sei pessimista, te possono dire qualunque cosa, ma tu la reinterpreti nella chiave del tuo pessimismo. Anche al di là di quello che ti è successo praticamente. Tu puoi essere la persona più fortunata e tranquilla e realizzata della Terra, ma sei comunque pessimista. Non so se conoscete o siete molto ottimisti o molto pessimisti. Ma si tratta di tratti caratteriali che prescindono dalla elaborazione della razionalità. Tra l'altro, l'ottimismo e il pessimismo sull'uomo sono un problema serissimo, perché tu, per qualunque delle tue proposte, puoi portare migliaia di esempi. Allora, l'uomo è cattivo, tu, ah no, è buono, tu. Quindi è una cosa che bisogna accettare per com'è. Quello che è importante, il motivo per cui ve lo sottolineo, e che dimostra come nel sapere, e questo non vale soltanto per le scienze umane, vale anche per le scienze naturali, cioè il modo d'essere del ricercatore è fondamentale per quello che viene detto e scritto, perché lui può far finta di cercare di essere il più oggettivo possibile, ma non può essere più oggettivo di un tot, perché è lui che è pessimista, è lui che è sentimentale, è lui che è altruista, è lui che è egoista, è lui che nel pensare trasferisce i suoi atteggiamenti. Quindi bisogna... Yeah. Ah, dimmi.
Non non sarebbe meglio allora essere realisti?
E che vuol dire essere realisti?
Né pessimisti né ottimisti.
Certo, per carità, potrebbe essere una buona idea, ma non siamo fatti così. Semplicemente quello. La realtà è un altro concetto estremamente sovrastimato, purtroppo. Quindi
no, ma
la realtà è ciò che tu decidi di ciò che accade all'esterno in base a come sei, per cui può essere ottimista, pessimista, bella, brutta, media. È un bel problema. Allora, ci siamo fin qui? Prego. Aspetta un attimo.
Nel pessimismo non c'è evoluzione, quindi.
Non c'è evoluzione.
A livello mentale si rimane sempre
È difficilotto. Cioè ci sono dei tratti del carattere che sono purtroppo quelli, o purtroppo per fortuna, anche perché vi faccio un attimo riflettere su una cosa. Cioè, se noi potessimo modificare qualunque nostro tratto a volontà, chi saremmo?
Saremmo sempre qualcuno in base a ciò che siamo, cioè, diceva lei,
fondamentalmente non saremmo nessuno.
Ecco, come dice la vostra collega, non saremmo nessuno perché saremmo Zelig. Invece noi di fatto qualcosa siamo, che ci piaccia o no. E rientra in quel conoscere te stessi di prima, cioè se tu sai che sei pessimista probabilmente puoi operare una tara in qualche misura per cercare di limitare l'influsso del tuo pessimismo, però no, come dire, ci sono certi meccanismi e certi modi di pensare che sono talmente immediati che non riesci a prescinderne. Ecco perché vi dicevo la volta scorsa, bisogna conoscere la conoscenza, perché se non lo sai pensi che il tuo conoscere sia neutrale, e invece non lo è, perché è orientato dalle cose che ti hanno insegnato da piccolo, dal modo in cui guardi il mondo, da quello che ti è successo, da tante cose, capite? E se sei bravo riesci a farti la tara da solo e a in qualche misura cercare di essere il più oggettivo possibile. Però l'oggettività, ragazzi, è un concetto sul quale bisognerebbe fare corsi e corsi, perché è arduo.
Pessimismo non c'è evoluzione, magari c'è involuzione, c'è se non tornare indietro, magari quello che sei.
Allora, ok, ragazzi, non sono uno psicologo, lo dico anche per i miei eventuali colleghi che potessero ascoltare, quindi sì, evidentemente ci sono degli aggiustamenti. Però diciamo che quello che a noi interessa in linea di massima è il tono generale, ok? Quindi, e poi è un tono che noi applichiamo costantemente, ragazzi. Ora non c'ho più o meno, no? Il famoso esempio è proprio quello classico, ma è mezza piena e mezza vuota sta bottiglia. Come fai razionalmente a spiegarlo? Non puoi, perché è semplicemente piena a metà. Sei tu che decidi se è piena o è vuota, quindi se ti pesa di più il fatto che manchi o ti pesa di più il fatto che c'è. Non è definibile, non è dirimibile con la logica. La logica funziona fino a un certo punto, cioè certe cose che sei tu a giudicarle. Fine. Una bella giornata? Quando è una bella giornata? O sei tu? non c'è verso. Può essere una giornata orribile per tutti gli altri e tu stai benissimo in santa pace, vattela a pesca. Però noi siamo, come vi dicevo, largamente coinvolti nel fare il nostro mondo. Ed è importante saperlo, perché sennò appunto rischiamo di fraintendere cose. Mentre tante situazioni, tante cose del mondo, della realtà, della vostra vita, non hanno un significato in sé. Siete voi che scegliete quale significato dar loro. E vi comportate di conseguenza. Ok, ci siamo fin qui? Altre domande? Ok, altro break.
Questo volevo dire.
Sì, dimmi che non ho capito. Allora, stavamo parlando di struttura e azione. E quindi occorrerà che facciate un piccolo sforzo matematico. Piccolo, però insomma ogni tanto la matematica ha anche un suo fascino, poverina. Bisogna... va rivalutata un po', dico tanto. Finita che arrossisco di questo qua. Un plebiscito. Allora, dicevamo... se noi guardiamo effettivamente la realtà, quella che siamo abituati a interpretare come società, di fatto vediamo sia la struttura che l'azione. Ovvero sia, vediamo che ci sono dei tratti di questa realtà che durano oltre quello che è il passo intergenerazionale, quindi il fatto che diverse generazioni di persone credano nelle stesse cose, utilizzino le stesse istituzioni, vivano all'interno degli stessi confini, insomma tutta una serie di cose che sono piuttosto evidenti, ma vediamo anche che in molti luoghi e in molte istanze l'azione umana riesce a modificarle queste cose, no? Quindi abbiamo qualche difficoltà a decidere cosa è più importante, quale delle due è più rilevante, e soprattutto ci sembra che studiarne una sola sia limitante. Dice, ok, sì, mi concentro su questo, ma mi perdo tutto quello. Allora dobbiamo cercare di capire perché questi signori che hanno ragionato in questo modo e che in larga misura ancora oggi ragionano in questo modo, non abbiano trovato la cosa un tantino troppo parziale. E per capirlo abbiamo bisogno di utilizzare un concetto matematico, che è quello di variabile, un concetto piuttosto semplice. Avrete presente, immagino, no? Y uguale f di x. Ci siete abbastanza tranquillamente. Che cosa significa questo? Significa che abbiamo davanti due variabili, una variabile dipendente e una variabile indipendente. Nell'ottica del conoscere occidentale, e questo non vale solo per la sociologia, ma vale per quasi tutte le discipline che avete a vostra disposizione, la scelta dell'oggetto si fonda su questo discorso, ovvero sia si sceglie l'oggetto che si ritiene essere la variabile indipendente. Perché? Perché così, studiando quello, si capisce anche il resto. Non so se la cosa è chiara. Un esempio piuttosto calzante e piuttosto diffuso come conoscenza è la teoria di Marx. La facciamo al volo, poi ne parleremo con un po' più di calma. Però cosa dice Marx? Che esiste una struttura e una sovrastruttura. Non dice che la sovrastruttura, oddio sì, diciamo che poi il giudizio finale non è proprio particolarmente lusinghiero, però dice, non è che dice che non ci sia. Però dice, siccome comunque varia al variare della struttura economica, a me non serve studiare lei, mi basta studiare la struttura economica. Quindi di fatto è la scelta di un argomento che viene ritenuto il più importante fra tutti gli argomenti saluti a disposizione. Ok? Quindi non è che i teorici dell'azione disconoscono la struttura o i teorici della struttura disconoscono l'azione, ma dicono la struttura da parte dell'azione è un risultato dell'azione, quindi a me basta studiare l'azione per aver compreso anche la struttura. Gli altri dicono la struttura è ciò che influenza l'azione, quindi a me basta studiare la struttura per aver compreso anche l'azione. Ci siamo? È abbastanza semplice. Ed è il modo attraverso il quale si struttura la quasi totalità del nostro sapere. Cioè noi scegliamo un argomento e decidiamo che attraverso quell'argomento possiamo comprendere tutto il resto. Ok? Però, come vi dicevo, questa scelta, come vedete, non è una scelta oggettiva. Quello è il problema. È una scelta arbitraria. O fondata, comunque, su degli stimoli, su delle spinte, su delle considerazioni che non sono interamente razionalizzabili e spiegabili. Chiaro? Quindi, nello scegliere la struttura, giocano delle convinzioni razionali, ma gioca anche il pessimismo antropologico. Perché? Perché parliamo sempre dello stesso uomo, come dicevamo prima. Gli uni e gli altri parlano sempre dello stesso uomo, di lui. Poraccio, non si è beccato sta croce. Ve lo beccherete come emblema dell'uomo con la U maiuscola per tutte le lezioni. E quindi, parlando di lui, come dire, no? È evidente che c'è qualcosa in ballo per poterlo definire o una carogna assoluta oppure una specie di santo laico che cammina. Parliamo sempre dell'uomo e abbiamo delle difficoltà nel comprenderlo. Allora riteniamo, per un verso o per l'altro, che ciò che di buono fa derivi comunque dal suo, sia una conseguenza non voluta della sua cattiveria, o viceversa che ciò che fa di cattivo sia un, come dire, accessorio della sua bontà che può essere comunque spiegato in questo senso. Ci siamo? Questo è il punto della questione. Il punto della questione che ci porta evidentemente a... quindi a comprendere oggi questo discorso nei suoi termini un po' più ampi, ma vedremo che oggi quello che noi cerchiamo di fare è conciliare struttura e azione. Conciliare struttura e azione perché vedremo che è vero che alcune cose della struttura possono essere comprese in termini di azione ed è vero che alcune cose dell'azione possono essere comprese in termini di struttura, ma questo scambio non è totale. Ci sono dei resti, ci sono una serie di cose che non possono essere comprese alla luce dell'altro termine. Quindi c'è bisogno, ma lo vedremo con calma, che struttura e azione diventino due criteri di comprensione della realtà, che convivano in qualche modo. Però questa convivenza non è proprio la cosa più ovvia del pianeta, per cui ce la teniamo un attimo da parte. Ok? Ci sono domande fin qui? Volete che spieghi meglio? Niente? Avete capito tutto? Eccetera, eccetera? Ok. Allora, facciamo qualche ulteriore considerazione su questi due temi e poi la settimana prossima cominciamo con i concetti di fondo. Allora, dicevamo che che possiamo in qualche misura, dimmi.
Però io ho una domanda, se posso.
Vai.
Volevo chiedere, com'è possibile, allora prima abbiamo parlato dell'iscrizione del tempio, conosci te stesso, però stavo pensando al fatto che in realtà ognuno di noi deriva da quello che lo circonda. Cioè a seconda del genitore che ho io, a seconda della struttura in cui mi trovo io, a seconda della società in cui sono io prendo o non prendo determinati concetti, determinati argomenti, determinati elementi. Quindi alla fine conosci te stesso è una accogliata, perché tutto quello che sono io deriva da quello che ho tu.
Me li strappano dalla bocca gli argomenti, io non vorrei, ma allora è questo, mo mi tocca dirvi una cosa che non volevo dirvi, ma non ci riesco mai a fare le lezioni normali, perché vabbè, ok, che come dire, no, a un certo punto, allora questo è come dire un classico esempio di ragionamento out. Ho capito, diteglielo a lui, mica è colpa mia, io stavo cercando di evitare, ma insomma a un certo punto. Allora l'argomento, l'out, prima di tutto si scrive out, cioè in latino, non è fuori, è o, ecco, no, capiamoci, perché dice ormai out e tutti scrivono out, no, questo è il latino, ok, ed è un modo di pensare, vuol dire o una cosa o un'altra, altrimenti noto come terzo escluso, ok, come a dire, in una situazione qualunque le cose o stanno in un modo o stanno in un altro. E guarda caso, quello che vi ho appena detto è esattamente questo tipo di discorso. O è struttura o è azione. Ma non è detto, il problema è lì. Nel senso che l'out è un modo di pensare al mondo e tu lo stai applicando perfettamente. Un altro modo sarebbe let et, sempre latino, vuol dire e. Quindi, che vuol dire? Vuol dire da una parte che per comprendere la società, o quello che noi intendiamo come società, vedremo, servono la struttura e l'azione, non la struttura o l'azione. Per comprendere noi stessi serviamo noi e serve anche l'esterno, perché l'istanza che fa le scelte sei tu, perché se tu ti interpreti esclusivamente come frutto di quello che c'è intorno, tu dove sei? Chi sei? Capisci? Quello che costituisce noi come unicità è il fatto che siamo noi all'interno di un contesto particolare dal quale tiriamo cose, nel quale incontriamo persone e non incontriamo persone, è ovvio. Però se tu sopprimi la capacità di scelta in questo discorso diventi un errore storico, una cozzaglia di cose che non ha nessuna logica. Che cosa sei? Cioè, se tu non ci sei in nessun modo, come fai a parlare di io, tu, lui? Non c'è un soggetto in questo caso. Allo stesso modo io non posso pensare che il soggetto però sia il titolare assoluto di tutte queste scelte, perché non è vero. Perché tu sei nato dove sei nato e non ci hai messo bocca, non hai scelto. Non hai detto, oh, a me mi fate nascere in quella famiglia lì che mi piace. No, tu sei nato dove eri, in questo momento storico, in questo luogo geografico, con i tuoi parenti, con i tuoi amici. E quindi su questo... no? Come si dice a Roma, c'hai le carte che c'hai in mano, quelle hai, ma che queste carte debbano descriverti e definirti completamente a me sembra assolutamente inconcepibile, perché il modo in cui le giochi è il tuo. Non so se sta cosa è chiara. Quindi è chiaro che nessuno di noi ha il controllo totale sulla sua vita, ragazzi, questa cosa è opportuno che ve la sbattiate in testa, non esiste il controllo totale, più pretendi di averlo e più pigli tramvate, perché non lo avrai mai. Tu devi essere in grado di gestire l'incertezza, che è il testo di Morand del quale vi sto parlando in qualche modo, anche se non ve ne accorgete, da un po' già, da quando ho cominciato, perché non c'è verso che io riesca a evitarlo. Poi dopo mi ci tirate pure pentola ai capelli, per cui cose succedono. Però il punto centrale è questo: noi siamo in grado di gestire, siamo in grado di convivere con l'incertezza. Più siamo bravi a farlo e meglio viviamo, ma questo non può portarci a pensare di poter controllare la nostra vita, perché quello non sta né in cielo né in terra. Ed è uno dei problemi per cui vi trovate qua dentro, perché l'idea della modernità era quella del controllo. La modernità è quanto oggi, in particolare, quanto di più pessimista antropologicamente esista. Non so se ci avete fatto caso. La modernità oggi è un insieme soffocante di regole, che non si fida più di nessuno, che costringe chiunque a fare cose ovvie. C'è un PPT, un PowerPoint in giro per l'internet, di quelli della mia età, che dice: come abbiamo fatto a sopravvivere alla nostra infanzia? No, perché noi facevamo tutte cose che oggi sono proibite. Se un bambino oggi fa quello che facevamo noi, prendono i genitori e li carcerano, perché come ti viene in mente di farlo andare sullo skateboard senza il ginocchiera, senza le gomitiere, senza il casco, senza il pararenite? Noi se scapicollavamo. Noi andavamo, siamo andati in giro in motorino senza niente, senza casco, nulla, non c'avevamo niente. Non avevamo le cinture di sicurezza, non avevamo i seggiori, non c'avevamo niente. Andavamo in giro, stavamo bene. Scusatemi se ogni tanto mi incazzo quando dico queste cose, ma vedo il mondo come oggi e non lo sopporto. Non so se questa cosa è chiara, perché è una noia mortale. Perché te devono spiegare come lavarti i denti? Non so se. Abbiate pazienza, ma proprio. L'avete vista la pubblicità dell'Oral-B? Io ogni volta che la vedo mi scende in velo. Perché arriva questa con lo sguardo da Alice nel Paese delle Meraviglie e ti fa: credevo che lavarsi i denti fosse una stupidaggine. E tu che dici: perché siamo in due perlomeno. Invece mi hanno spiegato che è una cosa complicatissima. E quindi meno male che mi avete costruito sto spazzolino col quale finalmente riesco a... Santi Dio, ma pure lavarsi i denti diventa una cosa complicata oggi. Lavarsi i denti. Poi dì, non so se mi rendo conto di quello che dico. Qualunque cosa vi presentino è una cosa che, poveretto te, sei stupido e non sei in grado di farla, quindi c'è bisogno di qualcuno, possibilmente con gli occhiali e un camice bianco, non so se avete notato, tutti uguali, che ti spieghi perché tu, poverino, riesci pure a lavarti i denti con un po' d'aiuto, comprando il dentifricio, comprando lo spazzolino, partecipando del sapere esperto di quello che ha progettato sto cazzo di spazzolino, che poi dimmo, a voi vi pare possibile che uno debba perdere giorni e giorni di ore lavoro, di concentrazione dell'università, per uno spazzolino da denti? Ma quanto potrà essere complicato fare sto spazzolino? Mi domando, no? Però, di fatto, il messaggio è quello. Quindi questa, dicevo, lavarsi i denti è una cosa... pure lavarti i denti. Le mani? Te sai lavare le mani oppure manco quello? Ci vorrà uno che te crea un robot che te pia le mani e te le scuote? Non lo so, perché poi piano piano non mi stupirò di vederlo. Questo è il punto. Cioè, stiamo arrivando a delle cose che sono talmente ridicole che uno non capisce com'è che non gli scoppia a ride in faccia quando te le dicono. Capito il paradosso dov'è? È quello. Perché? Perché c'è questo pessimismo continuo nei confronti delle nuove generazioni e comunque in generale dell'essere umano in generale. Perché il problema purtroppo è sempre quello. Però questo è pessimismo antropologico. Voi volete capire che parlo? Questo qui. Se a noi ci avessero portato questo, gli avremmo tirato questo e le sedie. Mi spiace dirvelo, so che non dovrei essere io a dirlo perché il mio ruolo non contempla. Però, come dire, no? Se a noi fossero arrivati all'università e ci avessero detto: io devo controllare quanto tu vieni a lezione, noi gli avremmo detto: e perché? Che è un problema tuo. Io vengo quanto mi pare e quando mi pare. Stop, sono adulto, io voto, tu non mi puoi chiedere niente. So se vi rendete conto della cosa. Oggi non c'è nessun problema, firmiamo tutti. È deprimente. Senza offendervi, continuate a firmare perché sennò poi mi cacciano via. Però vorrei che consideraste questo discorso. Capite? Vi trattano da deficienti. Voi siete adulti, voi votate. Non dovete giustificarvi. Se non volete stare qua dentro, andatevene. Perché io non pretendo che tutti quanti quelli che stiano qui siano necessariamente interessati a quello che dico. Magari non gli va. Ma ci sono delle volte che non ci avrei manco io, mi figuro voi. Per cui figuratevi, no? Per cui se un giorno non hai voglia, vai. Tanto, oltretutto, ti registro pure le lezioni, ma che altro devo fare? Più di così non riesco a capire. Quindi il motivo dell'avervi assiepati qua dentro in 250, io non lo capisco. A me va bene che voi siete poi in 250 se ci volete stare. Se no, non me ne importa un accidente. Cioè, a me, imbullonare la gente alle sedie, mi sembra insensato. No? È successo una volta ai tempi, quando insegnavo economia, che c'avevo 450 persone in aula, era un casino infernale. Dicevo, Madonna santa, ma a me mi devo mettere proprio qui, perché ero convinto che venissero a prendere i posti per le lezioni dopo. Poi mi hanno detto, no, guarda che c'è la lezione dopo, vengono a sentire te. Ho detto, cazzo, però, bene, mi piace. A sto punto sono contento. Però perché c'erano venuti loro, non perché ci aveva portati la gente a cazzotti, e mo stai qui e stai a sentire il professore, perché il professore vive pure senza 300 persone in aula, credo perlomeno, poi non ho idea ai miei colleghi, ma a me non me ne frega un accidente, a me va che ci sia qualcuno che vuole starci, anche perché, e ritorniamo a quello che vi dicevo la volta scorsa, se a voi va di essere in aula, viene fuori una bella lezione, se a voi non avete voglia di stare in aula, la lezione è dolorosa, è faticosa, mi stanca molto di più, perché io li sento quelli che non sono interessati. Dopo tanti anni, so perfettamente dove c'è qualcuno che si annoia, che pensa ad altro, che guarda il telefono, che parla con quello vicino, che twitta, che fa quello che gli pare, lo so. E me lo devo tenere per forza, perché pare che non possiamo evitare di avervi dentro l'aula con le firme. Capito? Però prendetela, dopo avete firmato, se volete andarvene, andatevene, non me ne frega un accidente. Però il concetto centrale qual è? Che noi, come istituzione, come ministero, come cultura, non ci fidiamo del fatto che voi siete abbastanza intelligenti da rendervi conto del fatto che vi conviene o meno stare in aula. Questo è pessimismo antropologico. Ai nostri tempi noi facevamo letteralmente quello che ci pareva, che era per altri versi negativo, evidentemente, tant'è che si laureava il 5% degli studenti. No? Ok. Però quando tu andavi all'università, io quando sono andato all'università, senza offesa per nessuno, ma se mia madre avesse messo piede all'università l'avrei cacciata a calci. A calci. Non ci hanno mai messo piede fino alla laurea, perché la laurea, santo Dio, mi sembrava carino. Ma per il resto era un problema mio. Ero io che dovevo scoprire dove erano i professori, e vi garantisco che nell'80 non era facile, perché non gliene fregava niente a nessuno, quindi andavo in giro proprio tipo Diogene a cercare dove sta sto professore, non lo so, mi hanno detto che è lì, forse è là, insomma, cose dell'altro mondo. Però erano problemi nostri. E io andavo a sentire tutte le prime lezioni e decidevo, questo lo sento, questo non lo sento perché è una cavra, questo non mi piace, quello sì. Così funzionava. Quindi c'è se sovrappone, e chi se ne frega, vado a sentire quello che preferisco, l'altro non lo sento, amen. Sopravviviamo tutti, non è che muore qualcuno. Quindi, vedete che questa cosa porta con sé tutta una serie di comportamenti, tutta una serie di atteggiamenti, tutta una serie di capacità e di competenze che vi stiamo togliendo. Di nuovo, senza nessun tipo d'offesa, una vostra collega mi ha chiesto prima, ma l'appello quando è, a febbraio? Per carità, io ho detto perché me li chiedono. Mo piano piano gli appelli glieli darò fino al 2020, così se poi muoiono nel frattempo non si sa che succede, e tutti rideranno. Però, chi se ne frega, scusatemi, no? Voglio dire, dov'è il problema? Perché devo sapere una data da adesso? Perché questo modo di trattare il tempo sta diventando rassicurante. Perché noi attraverso questa gestione del tempo cerchiamo di costruirci intorno una struttura che ci stia, come dire, confortevole, che ci rassicuri, che non ci faccia sentire spaesati, perché siamo spaesati. Questo è il punto. Da una parte ti tolgono le risorse per sentirti a casa tua, dall'altro t'offrono delle cose con le quali costruirti casa tua. Quelle cose che t'offrono non sono gratis, hanno delle conseguenze, implicano degli atteggiamenti, implicano delle rinunce, implicano un sacco di cose. Perché le pretese qui sono sempre alle stelle, dappertutto. Tutti noi, continuamente. C'è gente che pretende e uno non si sa perché ultimamente non chiede più su quali basi, ma sarebbe ora di ricominciare. Chi sei tu per chiedermi questo? Domanda. Che hai deciso che io sia perché tu mi chieda questo? Domanda. Lecita. Oh, detto questo, quindi, perché è importante modificare l'atteggiamento? Perché l'atteggiamento out-out è un atteggiamento che costa in termini cognitivi. Perché non è vero che il mondo è fatto o in un modo o in un altro. Il mondo è fatto in una montagna di modi diversi. Quindi più sai, più presumi di sapere, più impari a conoscere il sapere, più ti rendi conto di quali strumenti usi in certi contesti. Perché in certi contesti è molto più intelligente la struttura, in altri è molto più intelligente l'azione. In altri struttura e azione se la battono, perché potremmo starci. Non c'è verso di sceglierne uno e dire questo è l'unico, che è quello che invece facciamo sempre noi nella nostra cultura. E funziona male anche per questo. Perché il mondo è molto più complesso di quanto non risulti da quello che noi diciamo del mondo e del modo in cui lo diciamo. Questo è il problema. Capito? Quindi tu sei in parte il risultato della tua vita, ma quello che sei diventato è anche colpa tua, perché sta cosa altrimenti creerebbe un altro problema che spesso non viene visto. Perché se non è colpa tua, non è manco merito tuo, niente. Che funziona in entrambe le direzioni. Allora, se tu ogni volta che ti succede qualcosa invochi la società, le circostanze, i geni, la pressione culturale, la pressione normativa e tutte le fregnacce con le quali ci balocchiamo noi oggi per spiegare come mai non sei stato capace, poi me lo devi fare pure quando sei capace, però non è che sei bravo tu e so cattivi gli altri, o sono sempre gli altri o ci sei in mezzo pure tu, le chiacchiere stanno a zero. Quindi questo discorso, il problema del conosci te stesso, è complicato da questo punto di vista, dal punto di vista del fatto che chiama in causa una tua responsabilità, che tu voglia o no, è pure colpa tua, qualunque cosa accada, sempre. E non ci si tira fuori da questo discorso, soprattutto oggi. Oggi siamo troppo connessi, consapevoli, anche se non ce ne accorgiamo, siamo troppo coinvolti per poter pensare che non sia un nostro problema, è tutto un nostro problema. Infatti volevo cominciare la lezione, poi dopo, con tutto sto casino, non l'ho fatto in tempo, ma non so se vi ricordate cosa avevano scritto gli islandesi quando c'è stato uno dei tanti momenti di emergenza per gli sbarchi. Non so se lo sapete, gli islandesi hanno deciso di accogliere non so più quante decine di migliaia di extracomunitari assortiti, ricercatori d'asilo, migranti, chiamateli un po' come pare, perché hanno scritto su Facebook, sulla pagina ad hoc, anche se non succede qui, è una cosa che ci riguarda. E devo dire, è stata una delle cose più belle che ho visto negli ultimi mesi, perché non è che il tenore generale del discorso fosse particolarmente rassicurante. Invece loro sono stati fantastici, perché è esattamente così. Non c'è niente nel pianeta oggi che non vi riguardi, che vi piaccia o no. Non è divertente, però purtroppo è così. Oggi non possiamo chiamarci fuori da niente, perché siamo dentro a tutto. Ci stavamo anche prima, ma oggi di più. Oggi è diventata una questione come quella delle cicche. Non è più niente sul quale possiamo esercitare un minimo controllo in quanto noi o in quanto Italia o forse addirittura manco in quanto Europa. Oggi siamo coinvolti in dinamiche che sono talmente enormi, talmente complesse e ramificate che o ci mettiamo tutti d'accordo più o meno, riusciamo a creare qualche genere di armonia e di cooperazione significativa, oppure non abbiamo grosse possibilità di venirne a capo. Ecco perché è così importante riscoprire tutta una serie di punti. Uno dei punti fondamentali che va riscoperto è esattamente quello della responsabilità. Il fatto che tu dica non mi interessa è un atto, è una presa di responsabilità, in negativo. Il fatto che tu ritieni che non fare una cosa faccia una qualche differenza è un errore. E questo vale per il voto, tanto per dirne una, che è uno dei punti più critici e salienti della questione. No? Non votando non è che risolvi niente. Dai soltanto a qualcun altro il diritto di dire quello che devi fare. Quindi toccherebbe ragionarci su questo, no? Quello è il punto. Poi ci sono tanti livelli. Però comunque anche da un punto di vista proprio fondante, da un punto di vista essenziale, da un punto di vista profondo, l'agire è comunque fonte di responsabilità. Questo è un po' il senso della questione. Quindi et et, out out, tenetevelo presente, non ne parliamo più, su questo ci chiudiamo la questione al momento, però grazie per avermi permesso di parlarne, perché è una cosa che normalmente mi sta abbastanza a cuore. Quindi, la prassi, come cercherò di spiegarvi nelle prossime lezioni, adesso facciamo finta di non averlo detto, ma comunque la prassi è quella di combinare le istanze. È quella di riuscire a ottenere un quadro della realtà che sia il più variegato e più ricco possibile, perché il fatto che qualcuno guardi l'uomo come cattivo e qualcuno lo guardi come buono ci spinge a guardarlo anche noi e cercare di vedere quanto di questo sia vero, quanto noi siamo disposti a essere d'accordo, quanto ci potrebbero essere alternative ulteriori, perché la realtà è fatta in modi assolutamente non riducibili al modo in cui noi la guardiamo. Noi guardiamo il mondo riducendolo, e questo sarà Allora dicevo, quindi noi guardiamo la realtà in modi estremamente riduttivi ed è parte del modo in cui conosciamo, quindi lo dovremo accettare. Però il modo della riduzione è un modo che possiamo discutere. Quindi sarà opportuno guardarlo con un po' d'attenzione. Nel frattempo, tanto per chiudere la questione, riepiloghiamo. Abbiamo davanti a noi queste due grandi scuole, che sono quelle concentrate sulla struttura e quella concentrata sull'azione. Abbiamo detto che nella struttura possiamo mettere Hobbes come nome, diciamo, più facile da ricordare. Aggiungiamo un altro uno dei padri della sociologia, che è Émile Durkheim, scritto D-U-R-K-H-E-I-M, poi lo vedrete, che è il padre dello strutturalismo, quindi di fatto il primo formulatore di questo discorso che accentua l'importanza della società contro l'individuo. Questa è anche una cosa che chiameremo olismo, ovvero sia un sistema di pensiero nel quale l'insieme ha più importanza del singolo. Nello strutturalismo di solito la società è più importante dell'individuo, ed è ovviamente quello che vi dicevo prima, perché la società funziona come istanza di controllo, come istanza di addomesticamento dell'individuo. Dall'altra parte invece abbiamo l'azione, Rousseau e Max Weber. Max Weber è un nome molto importante, lo troveremo spesso e volentieri. Weber, W-E-B-E-R. È uno degli autori che preferisco perché ha scritto delle pagine spettacolari sulla cultura, che vedremo, e anche altre pagine estremamente interessanti, dove in qualche misura dà proprio la percezione di questa insufficienza dell'out-out. Perché Max Weber è un autore che tendenzialmente sarebbe estremamente razionale ed estremamente ordinato. Però è anche l'autore che ha formulato i concetti più disordinati e devastanti della sociologia. Max Weber ha parlato di carisma, Max Weber ha parlato di politeismo dei valori, Max Weber ha detto delle cose di una bellezza che gli sono costate, perché Max Weber era costantemente esaurito, stava male, perché non riusciva a, come dire, il grande genio in questi casi, come è stato Durkheim, come è stato Simmel, come questi grandi nomi che vedremo, sono quelli che, come dire, vanno al di là delle loro stesse limitazioni, perché si rendono conto che non è sufficiente quello che sarebbe secondo loro opportuno dire. Quindi ci sono questi buchi neri, queste cose che non sono spiegabili. Cos'è il carisma? No. Weber parla del carisma quando parla dei capi, quindi il Führer, succede questo 20 anni prima di Hitler, però l'aveva visto, e dice questa cosa che è un termine che da un punto di vista razionale non significa niente. Carisma viene dalla religione, no? La discesa dello Spirito Santo, figuratevi voi le cose. Però, dice Weber, ci sono delle persone che hanno un'energia che non è normale e che con quell'energia riescono a legittimarsi come capi, come guru, come creatori di sette, come politici, come quello che vi pare. Ok? E questa cosa la ragione, il pensiero normale, non la riconosce, non riesce a riconoscerla. Come fa? Ci vuole uno con un coraggio da leone a dire: eccolo, lo vedi, quello lì ha carisma. Che te piaccia o no, che tu lo odi o meno, c'è qualcosa che tu non riesci a spiegare, che va al di là. Ok? E lo stesso il politeismo dei valori. Il politeismo dei valori è l'etet formulato, no? Etet vuol dire, che vuol dire? Sì, che c'è questo, quello, è tutto insieme. Tant'è che oggi ci sono dei grandi antropologi che stanno scrivendo degli elogi del politeismo, perché dicono che il politeismo è una situazione dove normalmente non ci si scanna per le proprie convinzioni. Guarda un po' i casi della vita. Noi siamo monoteisti e se stiamo scardinando tutti quanti in giro per il pianeta. È un bel problema, ce ne sono svariati di bei problemi. Però, ok? Ci siamo? Quindi ci vediamo lunedì, se non succede null'altro ci danno l'aula, se Dio vuole ci vediamo lunedì mattina da qualche parte qui intorno. Prossimo.